È doveroso, visto che ieri abbiamo fatto un richiamo sulla puntualità, comunicare il motivo per cui invece abbiamo dovuto un attimino concedere un ritardo, nel senso che come penso molti di voi saprete, c'è stato un incidente in un'autostrada che tuttora vede bloccato il tratto sud-nord, che ha coinvolto fra il resto anche il nostro segretario comunale, che speranzoso voleva andare per poi rientrare, invece poverino è ancora bloccato per recarsi a casa, motivo per cui lo giustifico, e vedete la dottoressa Fauri che ne prende praticamente le veci. Qualche consigliere ha comunicato il ritardo, vuoi perché coinvolto in questo ingorgo, vuoi perché secondariamente c'è stata tutta una deviazione di traffico sulla città che ha comportato la segnalazione di ritardi, per cui ho così, ecco, un altro che ci può aggiornare, che forse la situazione si è sbloccata, quindi no, o parzialmente. Quindi l'invito subito è alla puntualità massima per domani, ogni giorno c'è quindi un'occasione per concedere questa lassità, ma oggi era dovuta. Per cui iniziamo, dottoressa, se vuole procedere all'appello, grazie.
Buonasera a tutti. Allora, Angeli William, presente. Asghar Vasin, scusate, presente. Bresciani Stefania, presente. Buonasera. Catalano Domenico, presente. Cemin Claudio,
presente.
Presente.
Allora, grazie. Dapor Luca, presente. Dardani Giovanni, presente. De Gasperi Fabio, sì. Presente. Dorigotti Michele, presente. Fait Carlo, presente. Farinati Paolo, presente. Buonasera. Francesconi Miriam, presente. Sì. Gamberoni Davide,
in ritardo.
Gelmini Annalisa, presente. Luigi Giampiero, assente giustificato. Martinelli Francesca, presente. Matassoni Irene, presente. E Mignucchi Andrea, presente. Miorandi Arianna, presente. E Mirandola Giulia, presente. E Mullici Fation,
non c'è.
Mullici. Piccini Paolo, presente. Pozza Fabiola, Pozza Ruggero, presente. Robol Giulia, presente. Vaccari Andrea, presente. E Vaccari Tommaso, assente giustificato. Valduga Silvia, presente. Zambelli Andrea, presente. Zenatti Marco, presente. Ok. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 presenti.
Grazie segretaria, questa sera.
Grazie.
E niente, ora riprendiamo, sapete che la serata è dedicata agli interventi, quindi riprendiamo i lavori, non nomino scrutatori perché non sono previste ovviamente questa sera delle votazioni. E ecco, siamo sulla seconda serata, ieri c'era un po' da smuovere le acque, quindi grazie che ha già fatto degli interventi anche corposi. Mi ha già chiesto parola il consigliere Zambelli, se magari qualcuno è già pronto alza la mano, io faccio una scaletta. Perfetto, consigliere Zambelli, a lei.
Grazie Presidente. Ieri sera ho ascoltato con attenzione gli interventi dei colleghi puntuali sui documenti che la Giunta ha messo in discussione. Ho pensato di offrire una prospettiva diversa, più politica se vogliamo. Dopotutto siamo 32 in quest'Aula, è bello sentire anche prospettive un po' diverse, per cui cerco di offrire quello che è il mio pensiero dal punto di vista politico rispetto anche ad eventi che interessano, che stanno interessando la nostra comunità. In particolare mi riferisco e parto da questo come pretesto, come occasione, poi spero lo riuscirete a comprendere più in là nel mio intervento. Parto dall'inchiesta Romeo, quella che sta interessando, insomma, non solo il Basso Garda, ma comunque sta investendo la politica provinciale, tanti partiti di maggioranza, di minoranza, provinciale, senza distinzioni. E rispetto a questa vicenda qualche riflessione di carattere generale mi è venuta in mente. Ovviamente i conti noi non li facciamo dal punto di vista penale e civile, c'è chi se ne occupa, c'è la magistratura e farà il suo corso, però diventa l'occasione per, se vogliamo, per fare qualche conto di natura politica o cercare di trarre qualche insegnamento, qualche indicazione per il futuro rispetto a quello che sta succedendo. Non voglio neanche entrare in tante miserie che affiorano e che abbiamo letto, le lascio volentieri a chi non ha voglia di faticare cercando di elaborare un pensiero, un giudizio politico, si accontenta di giudizi sommari sulle persone. Però l'occasione è ghiotta per fare un po' il punto sul sistema trentino nel suo complesso, dentro il quale Rovereto, come seconda città della provincia, gioca un ruolo essenziale. Quindi un discorso politico su quello che sta succedendo dentro il sistema trentino, Rovereto è centrale. Noi stiamo parlando comunque di un documento di programmazione, di strategia, di sviluppo della città, e considerando l'impatto che la nostra città ha sulla provincia è chiaro che evoca anche riflessioni di natura politica più ampie del documento stesso anche. Anzitutto non dobbiamo compiere l'errore di credere che quello che sta succedendo e che sta scuotendo tanti partiti dipenda in ultima istanza dalla malafede o dalla disonestà di alcuni individui che ricoprono cariche pubbliche, e che la soluzione possa essere quella di toglierli di mezzo azionando gli anticorpi di un sistema sano. Io, osservando quello che sta succedendo in questi giorni, ho fatto una riflessione e mi sono detto che forse un'analisi superficiale e grossolana può immaginare questo, ma non risolve il problema, perché il problema, cercando di guardare più a fondo, è che è proprio il sistema che non è sufficientemente dotato di anticorpi e quindi va ripensato. Circa un mese fa sono stati resi noti gli esiti di uno studio della Camera di Commercio relativo allo stato occupazionale del Trentino. Non che siano emerse novità sconosciute o sconvolgenti, però la fotografia d'insieme, questa molteplicità di dati messi assieme in modo ragionato e coerente, certifica la stagnazione della società trentina, incapace di guardare al futuro e che negli ultimi 15-20 anni ha perso progressivamente terreno rispetto a tutti i territori circostanti. Emerge infatti un Trentino con retribuzioni addirittura più basse della media italiana, tra l'altro leggiamo anche in questi giorni la politica provinciale, le parti sindacali, insomma ci si interroga sulla necessità di metter mano anche alle retribuzioni in senso generale. Emerge infatti appunto che il Trentino ha delle retribuzioni addirittura più basse della media italiana, non della media del nord-est, del nord, dell'Italia. L'Italia è molto lunga, come sappiamo, no? Quindi questo dato di una media addirittura più bassa di quella italiana delle retribuzioni nel ricco Trentino deve far riflettere. Se poi la confrontiamo con quelle di Veneto, Lombardia o Bolzano, realtà diverse per molte ragioni ma confinanti col nostro territorio, il confronto si fa letteralmente imbarazzante. Questo perché le imprese trentine, salvo qualche numerosa eccezione, però comunque eccezione, non investono più, non cercano personale altamente qualificato per essere maggiormente attrezzate alla competizione. Di fatto il sistema imprenditoriale trentino, se venisse meno il ruolo di mamma provincia, semplicemente non starebbe in piedi o quantomeno avrebbe grosse difficoltà ad essere competitivo sul mercato. Piuttosto che mettersi in discussione ed innovare, le imprese trentine rinunciano piuttosto ad una commessa e questo impedisce anche la possibilità di allevare una nuova classe imprenditoriale ambiziosa che guarda al futuro. Il dato più allarmante è pertanto quello delle imprese che non investono, che non cercano più laureati, i quali a loro volta non trovano sul territorio occasioni per valorizzarsi e si vedono costretti a emigrare fuori provincia quando non all'estero. Imprese che non si sforzano di essere competitive nel senso dell'innovazione, ma cercando di lavorare sulla quantità e sul contenimento dei costi, quindi anche dei costi del personale, costo del lavoro. Così non si cresce, si campa finché dura, ma nel frattempo si perde terreno e si fa la fine della rana bollita, no? Questa rana che sta nel tepore dell'acqua che piano piano si riscalda. Nel frattempo si stanca, perde le forze e quando si accorge che l'acqua sta bollendo e dovrebbe saltare fuori, non ha più le forze di saltare fuori da quel pericolo. E il rischio che emerge per il nostro Trentino, purtroppo, è proprio questo. Non bastasse il livello basso delle retribuzioni al di sotto della media nazionale, occorre anche considerare che il Trentino è uno dei territori con i tassi di interesse più alti sui mutui, se non addirittura quello addirittura più alto. È un territorio con basse retribuzioni, lavori scarsamente qualificati, tassi di interesse alti, giovani destinati all'emigrazione lavorativa non può guardare con fiducia al futuro, semplicemente non è possibile guardare con fiducia al futuro e ce ne accorgiamo quotidianamente nei problemi che affrontiamo e che vediamo ognuno di noi nella propria realtà istituzionale, lavorativa e quotidiana. A Rovereto, ad esempio, conosciamo benissimo il problema della difficile transizione da città esclusivamente manifatturiera, come lo è stata almeno fino agli anni Ottanta, a città dalle molteplici vocazioni, culturale, turistica, dell'industria innovativa. Una città che fatica a riconoscersi in un'identità diversa rispetto a quella del passato, nonostante i tanti importanti e lodevoli sforzi che sono stati fatti. Pensiamo ad esempio al MART e ai vari distretti tecnologici che abbiamo in città e alle loro difficoltà a dialogare con la città e a mettere a terra tutte le loro energie e potenzialità. Un altro problema impellente è quello della casa, che non si trova. È stato un tema caldo della campagna elettorale e ne abbiamo discusso in quest'aula proprio pochi giorni fa. Ma questo, come a tanti altri problemi urgenti, non riusciremo mai a porre rimedio in modo strutturale se non c'è la lucidità necessaria per capire che essi in buona parte non dipendono dall'avere cattivi imprenditori che devono essere aiutati a diventare più bravi, o cattivi sindacalisti piuttosto che cattivi sindaci, o cattivi studenti, o cattivi tanti altri figure della nostra vita civile. Essi sono causati da un sistema che non funziona e che deve essere riformato, perché è eccessivamente paludato, troppo legato alla sovvenzione pubblica, che nella migliore delle ipotesi smorza la capacità di osare e di provarci, e nella peggiore alimenta le clientele, dove chi appartiene al cerchio magico ottiene benefici continui e immeritati, e chi sta fuori, magari perché non vuole piegare la testa o semplicemente perché non ha tempo per dedicarsi alle relazioni di sudditanza, deve soccombere. Ognuno può coltivare il proprio legittimo giudizio circa le responsabilità politiche della situazione che sentiamo riecheggiare dalla Busa. Il mio, ed è un giudizio assolutamente personale, che vorrei anche confrontare con gli altri, la prospettiva che offro al dibattito, il mio è che questo sistema abbia trovato, questo sistema appunto che soffoca le ambizioni, le capacità, sovvenziona, è presente, non dà modo alle persone, alle imprese, ai corpi sociali di espandere le proprie potenzialità. A mio avviso questo sistema ha trovato compimento durante la lunghissima stagione dell'Aiana e della Civica Margherita. Oggi ci troviamo a dover gestire anche a Rovereto la difficile eredità che quella gestione del potere ci ha passato. Non che prima non ci fosse mamma provincia, ma con questa lunghissima stagione politica che è stata pressoché trentennale, perché Dell'Aia è stato per 8 anni sindaco del capoluogo e per altri 15 presidente della provincia, con questa lunghissima stagione si è dato compimento ad un sistema talmente pervasivo e onnipresente nel quale l'imprenditore non investe e non innova. Il giovane si limita ad esaurire i propri sogni dentro un'occupazione scarsamente qualificante, oppure è costretto a migrare, o peggio ancora cercare di essere quanto più prossimo al potere per sperare in una qualche cooptazione, in qualche briciola. Un sistema che non è stato pensato per far progredire e prosperare, ma anzitutto per controllare ed autoperpetuarsi. Se c'è una responsabilità politica che quindi io attribuisco a quella stagione e ai suoi epigoni che si sono succeduti, è quello di aver fatto rallentare il Trentino, perché era più importante pensare di occupare il potere che non di esercitarlo. E il rallentamento di cui parlo è palmare, è incontestabile. Negli ultimi, dagli anni 2000 in poi, quindi gli ultimi 20-25 anni, il divario tra il PIL, ad esempio, della provincia di Bolzano e quella della provincia di Trento è raddoppiato. Se prima di allora la ricchezza delle due province era sempre stata storicamente abbastanza equivalente, non significa che d'un tratto, tutto d'un tratto, gli imprenditori, i giovani, i lavoratori, i trentini, da un giorno all'altro siano diventati incapaci e i cugini di Bolzano improvvisamente geniali. Probabilmente mentre a Bolzano si continuava a lavorare per il futuro, a Trento qualcosa si era inceppato, si era smesso di fare questo, creando i presupposti per un sistema di autoconservazione che poteva andare bene nell'immediatezza, e forse lo è stato per molti, ma che alla lunga rischia di farci fare la fine della cicala. Negli anni in cui si dispiegava tutta l'onnipotenza della Margherita, abbiamo quindi visto il moltiplicarsi di soggetti pubblici paralleli alla PAZ, abbiamo osservato una presenza sempre più massiccia del pubblico nell'economia, nella cultura, nel terzo settore, come non si era mai visto in precedenza, e che non aveva solo lo scopo di dare una cornice coerente, un indirizzo organico al sistema trentino, ma anche quello di permettere il controllo ferreo di tutto quello che succedeva sotto i cieli della nostra provincia, depotenziando le capacità e le possibilità delle persone. Tutti oggi si scandalizzano, giustamente, per aver scoperto questa zona di commistione tra affari e politica, questo cortocircuito tra interessi privati soverchianti rispetto all'interesse, soverchianti rispetto all'interesse pubblico. Ci si scandalizza anche per due pneumatici, perdonatemi la battuta, per qualche fattura di qualche migliaio di euro che pare essere per prestazioni, ma di fatto una tangente, insomma, no? Ci si scandalizza anche di un quadro, adesso seguitemi, di un quadro che un imprenditore ha regalato a un politico, che a sua volta ne ha fatto dono di nozze al matrimonio dell'amministratore di A22, che a sua volta ancora avrebbe assicurato delle commesse all'imprenditore di cui all'inizio. Roba che Branduardi era un dilettante quando ha scritto la Fiera dell'Est rispetto a questo circolo virtuoso che leggiamo sui giornali. Io invece non mi scandalizzo per questo, pur condannando questi abusi. Provo in realtà tanta pena per un'umanità politica che si butta via in modo così ridicolo, mi verrebbe da dire, ma forse siamo addirittura al di là del ridicolo. Non mi scandalizzo anche perché conservo memoria di inchieste giudiziarie ben più pesanti di questa, e frutto di quell'impostazione che occupa e non esercita il potere. Ricordate Giano Bifronte, che nel 2008 portò all'arresto di Grisenti e fece tremare dell'AIA alla vigilia delle elezioni provinciali di quell'autunno. Qualcuno ricorda ancora la Magnadora, ossia quel sistema coercitivo nel quale le elargizioni pubbliche pubbliche nel senso di trasferimenti ai comuni, ma anche di varia natura, insomma, arrivavano nella misura in cui si contribuiva al mantenimento dello status quo. Ricordate anche l'inchiesta Trento Rise, che ha coinvolto uno dei maggiori player internazionali nel mondo delle consulenze aziendali, come Deloitte, con tangenti milionarie, altro che sostituzione ai due pneumatici. Qui venivano costituite società provinciali che avevano lo scopo di trasformare l'autonomia in un bancomat ad uso e consumo di un gruppo di potere. E dentro la vicenda Giano Bifronte, qualcuno si ricorderà anche la figura centrale dell'architetto Marco Angelini, di fatto gestore occulto per conto della Margherita di un sistema di potere colossale nell'ambito degli appalti pubblici, che aveva come obiettivo quello di orientare le aste pubbliche, turbandole, in favore di imprese, professionisti e amici, penalizzando e soffocando tutti gli altri. Se poi osserviamo attentamente i nomi attualmente sotto i riflettori, ci accorgiamo che in buona parte hanno avuto ruoli all'interno della Margherita. Sapete chi era a bottega nello studio del tecnico Marco Angelini all'epoca dell'inchiesta Giano Bifronte? Tale ingegner Paolo Signoretti. Sì, proprio il factotum di Benco in Trentino e allora giovane militante della Margherita. E vogliamo parlare di come è iniziata la carriera politica di Luca Zeni, noto ex, oramai ho letto sul giornale, esponente del Partito Democratico, ma comunque una figura politica di primissimo piano. La sua carriera politica ha spiccato il volo come delfino di Dell'Ai, dividendosi poi quando venne costituito il PD, mentre Dell'Ai decise, in assenza di una territorialità e di una certa autonomia non riconosciuta a quel PD, decise di non entrare nel PD e di fondare l'Unione per il Trentino. Per non dire di Vittorio Fravezzi, che si è prestato ad agevolare gli affari della coppia Hager-Signoretti nella Busa. La sua vita politica e lavorativa è legata a filo doppio a Dell'Ai, cui deve tutto, lo scranno da senatore e anche i lunghi anni passati in regione seguendolo come segretario particolare. Qualcuno potrà giudicare le mie parole oziose, molto lontane dall'attualità che riguarda Rovereto o fuori tema rispetto alla discussione delle strategie del Comune di Rovereto nei prossimi anni. In realtà sono molto più vicine di quanto possiamo immaginare, perché questa inchiesta non dimostra tanto la goffa disonestà di qualche politico di varia estrazione e distante dalla nostra città, ma dimostra che quel sistema di potere a valenza provinciale è rimasto, è ancora presente e influenza pesantemente la vita della nostra provincia, nonostante siano trascorsi anni e nonostante siano tramontati i principali protagonisti, quelli più visibili almeno di quell'epoca. Però il sistema è rimasto. Quando dico sistema di potere intendo una struttura che oltrepassa indenne anche i cambi di governo, perché io mi rendo benissimo conto che uno potrebbe dire ma da 6 anni governa il centrodestra, però quando c'è un sistema di potere è anche difficile riuscire a metterci mano, anzi se c'è una critica, ma non da oggi, da qualche tempo a questa parte, che posso magari fare alle giunte dell'AIA, è quella di non aver messo più, chiedo scusa alle giunte Fugatti, di non aver messo mano più pesantemente alla struttura burocratica, in particolare della provincia, mettendo in campo uno spoil system, mi pare si chiami così, quindi un ricambio anche della struttura dirigenziale. Qualcuno si ricorderà, è bene un esempio particolare, però è successo e quindi può capitare anche a livelli più alti. Ricorderete quando agli inizi degli anni 2000 il comune di Vallarsa venne letteralmente inchiodato perché il segretario dell'epoca, Scotoni se non ricordo male, per le ragioni che non mi interessa, entrò in guerra con il sindaco e letteralmente bloccò qualsiasi tipo di attività. Mi raccontava Joss una volta che arrivarono addirittura a discutere con le carte bollate sulle dimensioni regolamentari o meno della bandiera italiana esposta nella sala del Consiglio Comunale. Allora, i dirigenti e chi governa lo sa meglio di me, possono anche dire neutralizzare completamente quelle che sono le attività o le intenzioni dell'organo politico, se vogliono. Per fortuna non è il caso di Rovereto, non mi pare sia mai capitato. Però quando una struttura burocratica non cambia, si perpetua, rimane sempre la stessa e agisce sempre nello stesso modo, quasi a prescindere da chi riesce a governare. Per cui, se devo dire qualcosa al presidente Fugatti, anche se ho qua l'amico Angeli, direi avresti dovuto con più forza e con più incisività andare a cambiare, almeno parzialmente, la struttura burocratica, perché quei dirigenti sono ancora quei dirigenti quasi esclusivamente voluti durante l'epoca di Dell'Ai. Quella è la struttura burocratica che governa ancora la provincia. Dentro questo orizzonte provinciale che ho cercato sommariamente di descrivere dal mio punto di vista, Rovereto non è immune, ma non per ragioni particolari, non è immune perché è la seconda città del Trentino. Anzi, appunto, quale seconda città del Trentino è pienamente dentro queste dinamiche. Ricordate la cifra significativa dell'unica vera esperienza civica roveretana, almeno in anni abbastanza recenti, insomma, ossia quella di Guglielmo Valduga. Lui diceva, noi siamo contro i partiti, Nasciamo per mettere tra parentesi, la città di Rovereto ha bisogno di una parentesi, ha bisogno di una pausa rispetto alle dinamiche a cui ci hanno abituato i partiti, rispetto alla quale risollevare un po' la città. Ma disse anche di più, siamo contro le loro incrostazioni di potere così difficili da eliminare. E in una parola che sintetizza un po' l'atteggiamento che giustificò l'avvio di quella iniziativa, che poi fu vincente nel 2005, diceva, siamo contro il premio Margherita. E le incrostazioni di quel potere che ha sempre governato la città hanno resistito a quel quinquennio, rimanendo attaccate come la cozza allo scoglio, no? Ha resistito alla tempesta e poi appunto quell'esperienza nel 2010, per varie ragioni che non interessa qua approfondire, si fermò. Era il 2005, quindi stiamo parlando di 19 anni fa, non di ieri. E già allora era però nitida nei protagonisti di quell'esperienza civica che il sistema messo in piedi in quella stagione politica dell'AI fosse un sistema malato che impediva al territorio di esprimere tutte le proprie energie e potenzialità. Purtroppo quell'esperienza è terminata, lo sappiamo, ma rimane nella storia il fatto che quell'esperienza che è stata vincente è nata ed è stata vincente partendo dal rifiuto della gestione clientelare del potere, e mi viene anche da dire poi, ma questa è un'aggiunta successiva, che quell'esperienza è stata ha subito una nemesi storica, no? Perché per conto dei partiti, poi quell'esperienza è nata contro i partiti, contro il premio Margherita, voleva mettere tra parentesi decenni di amministrazione della città, è finita per essere assorbita proprio da quel partito che vede come fondatore l'ideatore del premio Margherita stesso, e lì il cerchio si è chiuso. Non scordiamoci poi che la bicicletta Ager Signoretti in anni recenti ha effettuato investimenti milionari anche a Rovereto, e se il loro modus operandi nella Busa è quello descritto dai resoconti giornalistici, ossia capitalismo arrogante e sfrenato che col denaro immagina di comprare tutto e di piegare tutto o quasi tutto, mi diventa anche inverosibile immaginare che nella nostra città, a pochi chilometri da quel contesto, si siano comportati come delle educande in un collegio svizzero. Io voglio pensare che in questa città, questa coppia che ha compiuto disastri, perché al di là dell'indagine, l'impressione mia, e sono sicuro, insomma non sono più sveglio degli altri, ma l'impressione mia, al netto di quello che abbiamo letto in questi ultimi giorni, quando leggevo di questa coppia, dicevo, beh, insomma, sti qua mi pare che fanno un po' i gosi, no, per dirla in dialetto, insomma, no, esagerano. E quindi quello che succede laggiù, quello che abbiamo scoperto, non è che mi sorprenda eccessivamente. Io voglio pensare che rispetto alla loro azione, che avrà usato gli stessi metodi, insomma lo stesso atteggiamento, voglio immaginare che nella città di Rovereto abbiano trovato quegli anticorpi di cui dicevo all'inizio, insomma, perché è un dato, ne prendo atto con grandissimo piacere, che appunto si parla della Busa, si parla anche di Trento, si parla della provincia di Bolzano, ma di Rovereto fortunatamente non si parla. E io ne sono assolutamente lieto, sia chiaro, che non immagini qualcuno che spero che... No, ne abbiamo già abbastanza di problemi, non serve che aggiungiamo alla città questa sofferenza e questo peso ulteriore. E è chiaro che hanno fatto comunque degli investimenti molto, molto importanti. Adesso ci sono in quest'aula tecnici, figure istituzionali che magari hanno seguito più direttamente le questioni, e mi auguro, spero e sono convinto, insomma, che queste operazioni siano veramente, mettano la città di Rovereto al riparo. Ma tolto questo appunto, che è una speranza, il senso del mio ragionamento è: prendiamo spunto da quello che sta succedendo là per scavare un po' sotto la crosta dell'indignazione, anche dell'ingiustizialismo, delle cose ridicole, paradossali, assurde che leggiamo, e cerchiamo di andare al di là di questo e di non far sì che quanto sta accadendo a Riva del Garda e ad Arco, diventi l'ennesimo evento giudiziario che capita ogni 7, 8, 10, 15 anni e passerà anche questo e ce lo dimentichiamo. Cerchiamo invece di sfruttare quella lezione per mettere in discussione un sistema che esiste da troppi decenni in Trentino e che al di là delle volontà dei protagonisti di oggi vediamo dalla stampa che questo sistema purtroppo c'è ancora. E allora dobbiamo prendere coscienza del fatto che nel sottobosco c'è ancora e dobbiamo in maniera più energica e più consapevole metterci mano anche a Rovereto, che è la seconda città del Trentino. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Zambelli, ha parlato per 25 minuti, ecco, mi permetta solo una notazione sul suo auspicio che Rovereto sia città fortunata, per fortuna, visto che tutti noi leggiamo dalla stampa, l'indagine è partita dove i cosiddetti affari di questa coppia sarebbero già stati indagati, quindi fortunatamente Rovereto non viene citata, quindi io, se mi permette, aggiungerei al suo intervento che non è fortuna, ma forse Rovereto questi anticorpi ha dimostrato di averli. E consigliera Martinelli, poi c'è il consigliere Asgar, prego.
Buonasera. Allora, un intervento un po' più lungo dei miei soliti questa sera. Il documento unico di programmazione 25-27 rappresenta la visione strategica e operativa di questa giunta e offre una fotografia della città in tutte le sue sfaccettature sociali, economiche e culturali e indica le linee programmatiche, le azioni e i progetti che la giunta intende portare a termine. È un impegno articolato che affronta temi fondamentali per il futuro della città. AVS ha naturalmente una sua visione, ha elaborato alcune proposte concrete per rendere Rovereto una città più sostenibile e vivibile. I nostri progetti si concentrano su alcuni temi che riteniamo cruciali come la mobilità sostenibile, l'efficienza energetica, la tutela del patrimonio naturale, la valorizzazione delle attività produttive locali, l'attenzione alla questione dei giovani e altri di cui parlerò dopo. Siamo soprattutto convinti che solo attraverso azioni concrete e misurabili sia possibile affrontare le sfide ambientali e sociali della nostra città. Tanti sono i problemi che leggiamo sui giornali o sui social quotidianamente, penso ad esempio alla necessità di far rivivere il centro città, al tema dei rifiuti e al traffico. Ieri il consigliere lui ci ha dato queste immagini di Rovereto assalita dalle macchine, tutte le strade occupate. Ha dato questa immagine di una Rovereto in balia delle macchine dove non c'è più spazio per niente neanche per muoversi e quindi ancora di più mi sento di proporre una visione diversa di quello che deve succedere a questa città. Quando pensiamo ai temi di Rovereto pensiamo alla sanità e ne ho parlato ieri anche il presidente Cimin con l'accorpamento di due reparti all'ospedale di Rovereto, alla carenza di infermieri e medici di base, alle esigenze degli anziani, all'emergenza casa, al lavoro, basta pensare a quello che sta succedendo alla Dana in questi giorni, alla Marangoni, e quindi questa giunta si trova ad affrontare molte sfide. E tutti questi temi sono strettamente legati tra di loro e richiedono soluzioni che vadano oltre l'emergenza, puntando su interventi strutturali. Riteniamo importante l'unità che c'è in giunta affinché gli assessorati lavorino assieme, orientando le diverse aree verso un obiettivo comune, e cioè costruire una città che riesca a fare dei passi avanti tra tutte le emergenze e le difficoltà anche congiunturali. Crediamo in una città che attiri le persone tra le sue strade nel tempo libero e che risponda alle esigenze di chi lavora e ha tempi stretti. Una città che pensa ai giovani, attirandoli con le scuole superiori e l'università e costruendo un'offerta culturale, ricreativa, abitativa e lavorativa pensata anche per loro, per farli rimanere. Una città che non dimentichi le persone più vulnerabili, quelle che anche improvvisamente si trovano in difficoltà per una malattia, scelte sbagliate, un licenziamento e un errore. Una città che riesca a proteggere la sanità locale, alla quale fanno riferimento tutti i comuni attorno, e magari anche espandere la sanità di prossimità sfruttando le nostre, la nostra in-house SMR e puntando sulle farmacie comunali. Entro adesso nel dettaglio di alcuni di questi temi. Il PUMS e la qualità della vita urbana. A Rovereto uno dei primi compiti dell'amministrazione sarà quello di aggiornare il piano urbano della mobilità che, come ha sottolineato l'assessore Mignucchi, deve essere orientato verso un modello di mobilità più sostenibile. La mobilità è un tema cruciale, certamente complesso, ma questa è un'opportunità soprattutto per trasformare la città in un luogo più vivibile, accessibile e adatto a tutte le fasce d'età e non solo alle macchine. Il PUMS ha senso se va in questa direzione di sostenibilità. In un contesto urbano come quello di Rovereto non si può affrontare il tema della mobilità senza considerare le ragioni per cui molti cittadini si spostano ancora in auto. Le situazioni di traffico in città sono principalmente legate o a lavori stradali o a pendolarismo. Crediamo che vada pensato un piano di mobilità cercando soluzioni di mobilità alternativa valide e efficaci assieme agli interessati. Per diminuire il traffico privato bisogna infatti offrire l'alternativa del trasporto pubblico che risponda alle reali necessità della popolazione e che offra un'alternativa reale all'auto. Solo in questo modo si può risolvere la questione dell'intasamento della statale del Brennero in certi orari. Ricordiamo infatti che il traffico sulla statale di Rovereto non è di attraversamento della città e in quanto tale è pendolare, è gente che ritorna a Rovereto e in quanto tale non troverebbe una soluzione in un eventuale tangenziale, e questo lo dicono tutti gli studi che sono stati fatti finora, e questo lo dico direttamente a chi continua a insistere a parlare di tangenziale. Un altro tema importante da affrontare a Rovereto è quello delle isole di calore che amplificano gli effetti del cambiamento climatico. E noi di AVS vorremmo che si pensasse a un verde strutturale, perché un verde ben distribuito contribuisce a rendere la città più resistente rispetto agli eventi climatici estremi e a migliorare la qualità di vita di tutti. Tutti sanno che le infrastrutture verdi migliorano le condizioni microclimatiche, la qualità dell'aria, la capacità di resistenza della città e il benessere psicofisico dei cittadini e dei loro animali domestici. Il verde non può più essere meramente decorativo, non basta prevedere qualche albero nei nuovi progetti, il verde deve essere secondo noi ecosistemico. Auspichiamo dunque che a Rovereto i nuovi progetti infrastrutturali prevedano il rafforzamento del trasporto pubblico in sostituzione di quello privato, l'inserimento di aree verdi e alberature e la progettazione di una rete ciclabile articolata, sicura e facilmente percorribile, adatta non solo ai turisti, ma anche a chi si sposta quotidianamente per motivi di lavoro. Sempre in tema di trasporto, vorrei parlare del fatto che Rovereto si trova al centro di almeno due grandi progetti infrastrutturali che, decisi altrove, potrebbero avere un forte impatto sul nostro territorio. Si tratta di progetti che si basano su dati non trasparenti, incompleti e talvolta schiavi di visioni datate. Primo fra tutti la variante per la Val d'Astico che apre la strada al corridoio con il Veneto e che ha suscitato la forte opposizione di tutti i comuni coinvolti e una battaglia ostruzionistica da parte delle opposizioni in consiglio provinciale che forse terminerà ad aprile. La realizzazione della Val d'Astico, oltre a generare costi insostenibili, comporterebbe gravi impatti ambientali e rischi per la sicurezza idrogeologica, mettendo a repentaglio il delicato equilibrio del nostro territorio e mettendo a rischio la nostra acqua potabile. Incredibile ancora dibattere su questioni così chiare, incredibile dover ancora occuparsi di questioni di questo tipo. Un altro progetto rilevante che arriverà presto a Rovereto è quello del raddoppio della ferrovia del Brennero, concepito oltre 20 anni fa nell'ambito di una rete più ampia che va dalla Scandinavia al Mediterraneo. Questi enormi progetti vengono inizialmente tracciati sulle carte geografiche con delle righe, un po' come i confini dei paesi delle ex colonie europee. e vengono poi presentati localmente dove gli enti pubblici sono chiamati a gestirne l'impatto ambientale, l'intermodalità e l'impatto socio-economico. Nella nostra provincia è mancata un'attenzione collaborativa rispetto a questo progetto. Manca una visione globale della mobilità in Trentino e, come abbiamo visto a Trento, le varie amministrazioni si trovano ad affrontare RFI da sole senza una visione condivisa e, come nel caso della Valdastico, non si capisce mai dove risieda l'interesse reale. Speriamo quindi che sul progetto di interramento della ferrovia la Giunta si organizzi velocemente indicando come intende relazionarsi con RFI, che indicazioni politica intenda dare e sulla base di quali valutazioni tecniche. Auspichiamo che ci sia anche una condivisione con il Consiglio Comunale e con la città del progetto, delle criticità che presenta dal punto di vista della fattibilità ambientale, dei finanziamenti, dei tempi di realizzazione e della sua declinazione locale. Ricordiamo che questo progetto europeo è in controtendenza rispetto alle politiche dei trasporti adottate a livello nazionale, con sgravi fiscali che favoriscono il trasporto su gomma e con tariffe autostradali molto basse. È anche a questo livello che si sente la mancanza di una posizione provinciale, per non dire di una visione provinciale. Ci domandiamo come incidere su queste contraddizioni e mancanza di unità di intenti a vari livelli, e non possiamo farlo solo da questo, noi possiamo farlo solo da questo ultimo gradino, chiedendo trasparenza da parte di RFI, chiedendo di prendere le redini politiche di questo progetto sul nostro territorio e chiedendo di condividere con un tavolo allargato il processo che porterà delle scelte. Un altro argomento che ci sta a cuore sono le politiche per la casa. Garantire un abitare dignitoso per tutti è fondamentale. È cruciale sviluppare programmi di housing sociale per famiglie, singoli e per chi fa fatica a pagare il mutuo, esplorando modelli di co-housing e edilizia a prezzi calmierati. Riteniamo che aprire un tavolo sul tema casa sia fondamentale, e anche per incentivare progetti di ristrutturazione con unità abitative a basso costo, fornire supporto alle persone in difficoltà e migliorare l'accesso a soluzioni abitative adeguate. Crediamo che l'amministrazione dovrebbe anche interfacciarsi con ITEA per chiarire i bisogni e aiutare a risolvere le problematiche che i cittadini del comune riscontrano nel rapportarsi con questo ente. Adesso parlo del rilancio del centro storico, del problema che abbiamo nel centro della città. Legato totalmente al tema della mobilità, e diciamo che nel sentire comune il tema della mobilità è spesso legato alle difficoltà che affronta il commercio cittadino. L'accessibilità limitata del centro con la creazione delle zone pedonali, secondo alcuni, rende meno attraente il centro per i consumatori, spingendo sempre più persone a preferire i centri commerciali periferici, facilmente raggiungibili e con ampi parcheggi. La presenza di un numero spropositato di supermercati e aree commerciali nella zona sud di Rovereto è purtroppo un dato di fatto e la rinascita del centro della nostra città deve trovare nuove vie. Questo è successo a Rovereto e le scelte fatte hanno indebolito l'identità e la vitalità del nostro centro storico, che non può competere con le stesse leve dei centri commerciali e del commercio online, ma può offrire molto altro. L'apertura del Lab di Trentino Sviluppo in via Scuole rappresenta un primo passo promettente. È un'idea da sviluppare, è un nucleo attorno al quale costruire un progetto più ampio. E adesso c'è anche a Rovereto una richiesta di contributi per trovargli un nome. E sarebbe bello trovargli un nome e anche un ruolo all'interno di Rovereto. Osservando quanto fatto in città simile alla nostra, per numero di abitanti e caratteristiche, possiamo vedere come i centri storici siano stati trasformati e appare chiaro il potenziale inutilizzato del nostro. A Rovereto le numerose vetrine vuote e i locali in vendita o in affitto sono un segnale evidente. Per dare nuova vita a questi spazi è necessario un piano concreto, una rete che coinvolga tutte le realtà locali interessate ad avere una vetrina in centro storico. Immaginiamo vetrine che diventino spazi per eventi, showroom per prodotti locali, atelier per artisti e artigiani, luoghi di formazione e aggregazione per i giovani. Auspichiamo che l'amministrazione comunale assuma un ruolo da protagonista, creando una visione condivisa e coinvolgendo attivamente proprietari, cittadini, associazioni e attività commerciali, artigiani e produttori locali. L'obiettivo è chiaro: trasformare il centro storico in un luogo unico e distintivo, capace di attrarre turisti, soprattutto di offrire nuove opportunità a chi ci vuole lavorare, rendendo la città un punto di riferimento vivace e soprattutto alternativo ai centri commerciali. Devo bere un goccio d'acqua. Passo adesso a parlare di ambiente, rifiuti e del progetto che vorremmo proporre alla giunta che abbiamo chiamato Nutrire Rovereto. Rispetto al tema della diminuzione dei rifiuti presente nel DUP, tema che mi è caro, vorrei offrire alcune riflessioni a questa amministrazione, soprattutto allo scopo di dotare il nostro comune di tutte le alternative possibili a scongiurare la necessità di costruire un inceneritore sul territorio trentino e fungere da esempio. La costruzione di un inceneritore non può essere fatta a cuor leggero e sappiamo perché: perché sarebbe il secondo in regione e lungo l'asse dell'Adige, perché non sarebbe indolore dal punto di vista della salute, perché vanificherebbe il grande sforzo sulla differenziata chiesto a tutti i cittadini nella nostra provincia e soprattutto perché ci sono ancora molte cose che possiamo fare per puntare alla diminuzione della quantità di rifiuti che produciamo. Cito il DUP: smaltimento dei rifiuti indifferenziati che, seppur diminuiti in termini di tonnellate nel corso degli anni, rappresentano in ogni caso per il Trentino un tema da risolvere in relazione soprattutto ai significativi costi che oggi determinano a carico dei bilanci pubblici. Rispetto agli obiettivi che questa amministrazione si pone su questo tema, pensiamo che molto ci sia ancora da fare lungo la strada della prevenzione a monte dei rifiuti, in particolare sulla riduzione degli imballaggi, sul riciclo, sul riuso, riutilizzo, oltre che migliorare la raccolta differenziata in città che al momento si assesta intorno all'80%. Il miglior rifiuto è quello che non si produce. La legge numero 1411 del 19 consente ai clienti dei supermercati di utilizzare contenitori propri, purché riutilizzabili, puliti e idonei per uso alimentare. Se la grande distribuzione organizzata favorisse la diffusione di questa pratica, si risparmierebbero molte tonnellate di incarti, pellicole, vaschette e altri tipi di imballaggi. Certo, servirebbe informazione al cittadino e anche ai punti vendita. L'amministrazione può fare molto in questo ambito. Lotta contro l'abbandono dei rifiuti. Altro tema importantissimo è quello dell'abbandono dei rifiuti e da questo punto di vista è importante ricordare le associazioni che si spendono regolarmente a questo proposito nel Comune, come l'associazione Plastic Free, che opera a livello nazionale, con la quale l'assessore ha sottoscritto un protocollo che ne facilita l'operato sul territorio. Ci sono anche altre associazioni, come Ci Piace Pulito, di Lizzana, da Ineta, e che il sabato scorso ha promosso una giornata di pulizia lungo l'Adige. E più persone vengono coinvolte nella pulizia, più persone saranno sensibilizzate forse a tenere pulito. Poi c'è il tema del riuso e del riutilizzo e vorrei offrire qualche spunto anche su questo tema, perché a livello locale in Italia sta prendendo piede un modello innovativo di riuso su scala locale promosso dalle amministrazioni. Quello del riutilizzo e del riuso è un elemento cruciale nella direzione della diminuzione dei rifiuti. Nel corso degli ultimi 3 anni circa un italiano su 3 ha effettuato l'acquisto di un prodotto usato. Tuttavia c'è ancora scarso interesse e informazione nei confronti dei concetti di riuso e riutilizzo. Nell'attesa di un adeguamento del quadro normativo nazionale a questo proposito, molti comuni italiani hanno cominciato a promuovere e sostenere attivamente il riuso e il riutilizzo sul proprio territorio, non solo collaborando con realtà associative presenti sul territorio, ma anche promuovendo informazione, possibilmente dotando la città di un servizio pensato ad hoc per incentivarle e ridurre la produzione di rifiuti, incentivare il riuso e ridurre la produzione di rifiuti, soprattutto indifferenziati. Parlo ora del progetto Nutrire Rovereto, che è uno dei progetti di cui il nostro gruppo tiene particolarmente e che abbiamo presentato alla candidata sindaca anche quando abbiamo deciso di supportarla durante la campagna elettorale. Questo progetto è strettamente legato alle politiche sui rifiuti, alla salute e alla gestione sostenibile dell'alimentazione, alla promozione di stili di vita sani. Si tratta di un progetto che può avere una vetrina nel finanziamento, nel progetto Session for Transformation, e in AVS riteniamo che l'obiettivo debba essere ambizioso e a lungo termine. Promuovere politiche alimentari che valorizzino le produzioni locali, riducano gli sprechi e garantiscano a tutti l'accesso a cibo sano, possibilmente a chilometro zero. Questo obiettivo può essere sostenuto creando una rete tra i gruppi di acquisto solidale, i produttori locali, i fattori di pratiche commerciali etiche, iniziative associative e i cittadini. Il Comune può coordinare e valorizzare questa rete organizzando eventi, coordinando le iniziative, creando occasioni informative di educazione alla sostenibilità alimentare, promuovendo i mercati locali e dando visibilità ai piccoli produttori che investono in spazi commerciali in città. Insomma, l'amministrazione può svolgere un ruolo attivo cruciale per promuovere e coordinare iniziative imprenditoriali, associative, educative e di sensibilizzazione. L'obiettivo è modificare le abitudini alimentari dei cittadini, incoraggiando un consumo più consapevole e responsabile, e allo stesso tempo rafforzare e espandere il sistema locale, fornendo occasioni e spazi adeguati. E anche per questo progetto intendiamo metterci a disposizione della Giunta Comunale. E l'ultimo tema di cui vorrei parlare è la partecipazione. Non è stato facile decidere in che ordine presentare i temi che ci mi stanno cari, e termino parlando di partecipazione, che è stato comunque il filo conduttore di quanto ho detto fino ad ora. Serve la partecipazione di tutti per migliorare la città. Alle ultime elezioni, e non solo a Rovereto, abbiamo visto una partecipazione che ha toccato solo la metà degli aventi diritto di voto. Non credo che la colpa risieda esclusivamente nella politica, perché esistono anche politiche nobili. Tuttavia ci troviamo ad assistere proprio in questi giorni in Trentino a una politica desolante che dimentica il bene pubblico in favore di interessi privati e genera disillusione e scoraggia i cittadini. Credo una delle chiavi per riconquistare la fiducia dei cittadini nella politica risieda nella trasparenza dei percorsi amministrativi che parte in Consiglio Comunale e che va realizzata sia attraverso una corretta informazione che mediante la creazione di eventi di partecipazione. Un esempio concreto di questo approccio è l'Assemblea dei cittadini di Trento sul tema del clima, che si è conclusa recentemente presso il Muse. Iniziative come questa sono fondamentali per ridurre la distanza tra cittadini e amministrazione, perché favoriscono una democrazia più inclusiva e attiva. Le assemblee cittadine, focalizzate sui temi specifici come il cambiamento climatico, la mobilità sostenibile o la gestione dei beni comuni, rappresentano un potente strumento per coinvolgere direttamente la comunità. Offrono ai cittadini l'opportunità di esprimere le proprie opinioni, di condividere esperienze e di partecipare concretamente alla definizione delle politiche urbane, contribuendo così a allargare il senso di responsabilità verso la propria comunità. Un esempio concreto di successo è l'Assemblea dei cittadini per il clima organizzata dalla città di Parigi nel 2019, che ha coinvolto 150 cittadini sorteggiati per discutere e proporre soluzioni per la lotta al cambiamento climatico. Le proposte di quell'assemblea hanno avuto un impatto significativo sulle politiche pubbliche francesi. Un altro esempio interessante viene dalla città di Barcellona, che ha sviluppato la piattaforma Decidim Barcellona, una piattaforma online che permette ai cittadini di partecipare attivamente alle decisioni pubbliche. Questo strumento integra gli input della comunità nei processi decisionali, dimostrando come anche la partecipazione digitale possa rafforzare la democrazia locale. Anche a Bologna, che cito per fare piacere al consigliere Zenatti, sono stati organizzati incontri pubblici e assemblee sul tema della rigenerazione urbana, mostrando come la partecipazione dal basso possa favorire un forte senso di appartenenza alla città, rafforzando la fiducia nelle istituzioni e promuovendo politiche più aderenti ai bisogni reali della popolazione. Questi eventi non solo contribuiscono a sensibilizzare la cittadinanza sui temi urgenti, ma migliorano anche la consapevolezza collettiva, stimolando comportamenti più sostenibili e creando una comunità più coesa e responsabile. Quelle che ho illustrato sono prospettive che hanno bisogno di una progettazione su più anni, prospettive che sicuramente non possono essere illustrate qui in maniera esaustiva. Ci tengo comunque che non solo si conoscano le nostre posizioni, che si conoscano i nostri obiettivi più alti rispetto ad alcuni dei temi che l'amministrazione si trova ad affrontare, ma soprattutto che si tenga in considerazione la nostra volontà di collaborare con i vari assessorati per condividere alcuni di questi progetti, nella speranza di realizzarne qualcuno. L'Europa ci ha offerto opportunità uniche di innovazione in questi ultimi anni. Abbiamo visto a Rovereto tutti i progetti che sono stati finanziati tramite il PNRR. Molti dei fondi disponibili sono legati a progetti che sostengono la città e sostengono le città a promuovere innovazione sostenibile e cercare la transizione ecologica e l'inclusività sociale. L'idea che sta prendendo sempre più piede in Europa è quella che le amministrazioni cittadine debbano avere un accesso più diretto ai fondi dell'UE, riducendo al minimo la loro dipendenza dai governi nazionali e affrontando la questione del disallineamento politico tra governi nazionali e locali. La realtà dei fatti è che le città sono più veloci a operare azioni di cambiamento rispetto alle loro controparti nazionali, ma fanno fatica a ottenere i finanziamenti giusti. In questa ottica concludo il mio discorso ringraziando tutti i consiglieri che sono intervenuti in questo dibattito e che hanno offerto posizioni, posto domande e fatto considerazioni più o meno condivisibili, ma tutti, diciamo, in inglese si dice food for thought, che vuol dire cibo per il pensiero, spunti di riflessione. Ringrazio tutti nella certezza che questa amministrazione saprà cogliere questa sfida e dimostrare la capacità di cambiare la città proponendo soluzioni innovative, in particolare nei settori che ho listato e che noi saremo qui a dare il nostro punto di vista e contributo. Grazie.
Grazie a lei, consigliera. Ha parlato per 25 minuti, quindi residua un eventuale intervento di 15 minuti. E aggiorniamo, 19.37 è entrato il consigliere Chiesa, 19.39 è entrato il consigliere Mullici. Io ho iscritti a parlare il consigliere Asgar e poi il consigliere Zenatti. Se ci sono altri... Ok. Quindi intanto metto in nota la consigliera Matassoni. Do la parola a lei, consigliera Asgar. Prego.
Grazie Presidente. Inizio il mio intervento portando a nome del gruppo Rovereto Libera un sincero e sentito ringraziamento a tutti che loro hanno contribuito alla redazione del documento unico di programmazione, cosiddetto DUP 2025-2027. Le analisi approfondite, le prospettive strategiche e le proposte operative in esso contenute sono il frutto di un lavoro collettivo che ha visto coinvolti amministratori, tecnici e collaboratori. Questo documento non è solo una formalità, ma un autentico strumento di programmazione che esprime la visione, gli obiettivi e le speranze della nostra comunità. Non si tratta solo di una guida operativa, ma di una vera e propria dichiarazione di intenti, un faro che ci orienta verso un futuro più sostenibile, inclusivo e prospero. In un periodo storico segnato da trasformazioni epocali, con uno scenario globale in continua evoluzione, delle sfide climatiche alla transizione energetica, dalle guerre alle pressioni demografiche, il nostro comune non si limita ad essere spettatore passivo, ma vuole essere protagonista del cambiamento. A livello locale, Rovereto ha saputo mantenere la crescita costante anche in un contesto di incertezze a livello nazionale ed europeo. La nostra economia, che si fonda sui settori come il turismo, l'innovazione tecnologica e i servizi, rappresenta una solida base su cui costruire il nostro futuro. Uno degli assi fondamentali del DUP è rappresentato dai progetti di rigenerazione urbana e infrastrutturale, per i quali i finanziamenti PNRR e i fondi europei offrono un'opportunità straordinaria. Questi fondi ci permetteranno di completare opere strategiche, ma il loro utilizzo richiede una gestione trasparente e rigorosa per garantire benefici concreti e duraturi. La crescita di una città si misura dalla capacità di rinnovare gli spazi, migliorare l'infrastrutture e garantire una mobilità efficiente. Tra i progetti prioritari segnalo il progetto europeo Station for Transformation, un intervento strategico che mira a migliorare la viabilità e la qualità della vita dei cittadini. La realizzazione di un nuovo plesso scolastico 06 nell'area ex Alpe di Borgosacco, che rappresenta un investimento educativo e urbano, offrendo spazi moderni, sostenibili e per i più piccoli. La realizzazione di un nuovo parco pubblico sempre nell'area ex Alpe Borgosacco, per dare alla cittadinanza un nuovo spazio di socialità e verde. Il nostro impegno per un futuro più sostenibile è centrale. Rovereto vuole essere protagonista delle sfide ambientali e con le comunità energetiche rinnovabili e i progetti di efficientamento energetico già avviati stiamo ponendo le basi di un modello di città più verde e a basse emissioni. Ma non ci limitiamo a rispondere alle normative europee o nazionali. Vogliamo creare un ambiente in cui i nostri figli possano prosperare. Tra i progetti chiave in questo ambito troviamo potenziamento della rete idrica con i sistemi di controllo attivo delle perdite per garantire una gestione più sostenibile delle risorse idriche. L'efficientamento energetico dell'illuminazione scenica nei teatri Zandonai e Cartiera, interventi già completati che testimoniano il nostro impegno verso sostenibilità e la valorizzazione della cultura. Anche la cultura e l'istruzione sono pilastri fondamentali del nostro programma. Rovereto, con il suo riconoscimento come città che legge, si distingue per la promozione di progetti culturali inclusivi e la valorizzazione delle scuole. Investire in cultura e formazione significa investire nel capitale umano che rappresenta la vera ricchezza di una comunità. I giovani sono al centro delle nostre politiche e il nostro obiettivo è quello di creare opportunità formative, spazi di crescita e occasioni di lavoro che trattengano sul nostro territorio e li rendano protagonisti del cambiamento. Tra i principali progetti culturali ed educativi segnalo lo sviluppo del progetto Rovereto Città Universitaria per attrarre studenti e ampliare le opportunità di alta formazione. Il patto locale per la lettura, che consolida il ruolo di Rovereto come città che legge e promuove la diffusione della cultura letteraria. La costruzione di nuovi studentati per rispondere alla crescente domanda di spazi per gli studenti. Le politiche sociali, che pongono al centro la dignità umana, sono un altro pilastro fondamentale della nostra programmazione. Iniziative a favore degli anziani, delle persone con disabilità, delle famiglie in difficoltà e dei giovani in situazioni di disagio sono una priorità assoluta. Un'attenzione particolare è riservata alla lotta contro la violenza di genere e le discriminazioni. Una comunità inclusiva è una comunità forte. Tra le principali iniziative in questo ambito vi sono la realizzazione di un nuovo appartamento domotico per disabili a Borgosacco per promuovere l'autonomia delle persone con disabilità. Le iniziative contro la violenza di genere e per la parità di genere, fondamentali per garantire sicurezza e uguaglianza. La sicurezza dei cittadini è un altro tema centrale della nostra programmazione. Investire in sistemi di videosorveglianza avanzati e nel potenziamento delle forze di polizia locale è essenziale. Ma non ci fermiamo qui. Vogliamo che ogni cittadino si senta protetto e parte integrante di una città sicura e vivibile. La digitalizzazione gioca un ruolo cruciale in questo ambito, permettendo di costruire un'amministrazione più vicina ai cittadini. Alcuni progetti chiave sono l'adozione della piattaforma PagoPa e dell'app IO per facilitare i pagamenti digitali e migliorare i rapporti tra cittadini e comune, la nuova centrale operativa di videosorveglianza, una delle più avanzate della regione, per garantire sicurezza e controllo in tempo reale, l'implementazione della piattaforma digitale nazionale dati PDND per migliorare la gestione a favore e favorire lo scambio delle informazioni a livello nazionale. Concludo ribadendo che il DUP 2025-2027 rappresenta la nostra bussola. Le sue linee strategiche e operative riflettono l'impegno collettivo di amministratori e cittadini per costruire una città più equa, prospera e sostenibile. Rovereto merita il meglio e sono certo che insieme sapremo raggiungere questo obiettivo. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Il suo intervento è durato 8 minuti. Adesso c'è il consigliere Zenatti, poi c'è la consigliera Matassoni, ci sono altre prenotazioni. Quindi intanto andiamo con questi due interventi e poi vediamo un pochino. Consigliere Zenatti, a lei.
Sì, grazie Presidente. Innanzitutto lei mi dovrà scusare, la giustifico se non vorrà chiosare il mio intervento, no? Perché vedo che è solito chiosare gli interventi dei colleghi, non è la sua funzione, no? Nel senso che, ecco, e quindi lei non ne abbia male, ma come dire, la terzietà si palesa anche in questi piccoli gesti. Bene, parliamo del bilancio, cercherò di essere, come dire, non molto, come dire, non dilungarmi molto nelle spiegazioni o nelle motivazioni, ma come dire, pronto effettivamente a ritornare su questi concetti, ma soprattutto con dichiarazioni, diciamo, quindi con espressioni di parere, che vale per quello che vale, ma che comunque vi assicuro sono motivate, ma soprattutto io resto disponibile a un confronto, come dire, anche in maniera meticolosa su quello che dirò. Mi sono piaciuti tutti gli interventi fatti finora, in modo particolare, devo dire che anche gli interventi del collega Catalano che preludono e sono a seguito, credo, di un lavoro meticoloso e faticoso, lungo, che dà modo di capire come sia Domenico Catalano, ma anche la Martinelli, eccetera, cioè che hanno, come dire, preso a cuore l'analisi del nostro DUP in questo caso. Anch'io però mi ricollego idealmente, almeno nell'inizio, a quanto aveva espresso il collega Zambelli. Cioè non possiamo far finta che non sia successo niente. Non possiamo far finta che i fatti di cronaca giudiziaria che non interessano Rovereto, no? Questo è un dato positivo, però hanno certamente dato un colpo notevole, negativo, sulla credibilità che la politica deve avere in Trentino. E quindi questo lo vedo anche come una picconata inevitabile anche all'assetto autonomistico, perché l'assetto autonomistico si difende se può all'esterno apparire almeno al riparo da queste situazioni che sembrano proprio becere anche, no? Quindi voglio dire, e quindi dobbiamo stare attenti, perché poi sull'esterno la nostra specialità, che si difende con la qualità dell'agire, con la partecipazione dell'amministrare, con l'ascolto dei territori, che i nostri territori sono molto, molto diversi tra loro, cioè il fondovalle antropizzato, urbanizzato, è molto diverso dalle valli, molto diverso. E quindi poter coniugare queste situazioni con un'amministrazione pubblica, diciamo così, quantomeno che meriti un voto di sufficienza per affidabilità e buona amministrazione, è il minimo che possiamo fare. Poi pensiamo, credo che potremmo essere anche un unicum e un esempio di buona pratica anche per le guerre che ci sono, perché no, adesso me ne ritrago subito, per carità, ma voglio dire, quando pensiamo, no, alle queste regioni, il Donbass, eccetera, ecco, una soluzione, anche qua c'erano le bombe, in Alto Adige, non è che si scherzasse, voglio dire, no, la situazione era veramente drammatica, per cui l'autonomia, i piccoli territori che possono godere di autonomia e di politica attinente ai loro territori specifici, può essere una scelta. Noi la dobbiamo però coltivare e, come dire, preservare da queste certamente situazioni gaglioffe. Voglio subito dire che per quanto riguarda i privati, ovviamente i privati hanno il loro percorso, no? C'è la magistratura anche noi siamo garantisti, nel senso, finché non c'è la condanna definitiva, ovviamente c'è la presunzione di innocenza, per cui quello, come dire, e per me il concetto è chiuso. Certamente per i politici no, nel senso che ai politici è richiesto un supplemento di autorevolezza, di affidabilità, di onestà. Nessuno, almeno parlo per me, non voglio certamente atteggiarmi né a San Francesco né a Savonarola, per carità, però è chiaro che un politico, un amministratore soprattutto, deve essere e apparire tale. E il che non vuol dire, come nella stagione, no, di Mani Pulite, che bastava una indagine, una comunicazione di appunto, che l'indagine era partita sul soggetto, che se ne chiedeva immediatamente le dimissioni. Questo non è giusto, neanche quello effettivamente. Però laddove c'è una condanna definitiva, basta, mi spiego? Ecco, e quindi voi avete capito cosa voglio dire. Noi abbiamo avuto un sindaco, è stato condannato in via definitiva dalla magistratura contabile, questa è la realtà. E adesso quando vedo che, come dire, sul giornale, è atteggiato a fondatore di un partito o comunque leader di un partito, mi sembra che un passo indietro sarebbe opportuno. Potrei essere ancora più esplicito, voglio dire, ma mi fermo qui, esplicito come storia, perché in casi dove la gravità è stata molto inferiore, ci sono state richieste di immediate dimissioni e uscita dalle istituzioni. Anche su questo voglio finire dicendo, anche sul richiamo di Zambelli, conscio dei limiti miei, ma anche, come dire, che non bisogna poi pensare di risolvere i problemi del mondo, ma io credo che un pensiero serio vada fatto, perché poi io credo molto ai cicli vicani, è uscita sempre la stagione, no, della governabilità assegnando un potere enorme a una singola persona. Io credo che bisogna ripensare a questo e, secondo me, tornare all'elezione indiretta sia del sindaco che dei governatori di provincia o regione. Perché questo? Perché non vi è dubbio che assegnare una mole e uno spazio così grande di responsabilità, di potere a una persona che per la consigliatura o la legislatura è praticamente inamovibile, lo porta evidentemente a inciampare su una sindrome di onnipotenza. E questo è un dato di fatto, io credo che varrebbe la pena ragionarci. per quanto è possibile, ma credo che proprio questo è il nodo, no? La partecipazione si scontra o finisce immediatamente laddove tu hai davanti non un primus inter pares, ma hai davanti quasi un re, un monarca, perché evidentemente, ma non voglio far perdere tempo, voi avete capito quello che voglio dire. Ecco, quindi poi quando in più si vedono situazioni, io immagino, no, questa politica trentina, un Titanic che affonda, speriamo di no, ma no, che affonda, ritiro, un Titanic che ha alle viste l'iceberg, e tutto sommato l'orchestra in maniera encomiabile continua a suonare e c'è chi prima dello scontro mette le posate d'argento in tasca. Quello merita di essere buttato giù dal Titanic senza salvagente, perché no, non c'è altro da fare. Bene, volevo procedere dicendo anche che, consentitemi questa espressione, diciamo, partitocratica, a me è piaciuta molto l'intervista del nostro coordinatore regionale Uzzi oggi, apparsa sull'Adige. La politica sana si rivolta, dice, rispetto a quello che è accaduto, ed è vero, noi non possiamo far finta di niente, rispetto i privati andranno per il loro percorso e alla fine la magistratura, che per me è un baluardo di democrazia, dirà com'è la loro situazione, ma certamente non si può tollerare che i politici abbiano un così basso livello di moralità, ma soprattutto anche di capacità di gestione del loro potere, che è un potere enorme, ma come diceva quel vecchio film, a massimo potere c'è anche il massimo di responsabilità. Per cui la responsabilità che soprattutto gli amministratori hanno si coniuga, si perimetra con la responsabilità, perché altrimenti sarebbe troppo comodo e probabilmente anche non giusto che non ci fosse questo limite. Vado avanti. E quindi, secondo me, questo quanto accaduto, oltre che a ragionamenti, chiamiamoli così, generali, ci permette di fare, o meglio mi permette modestissimamente, ma ripeto, su questo sono, come dire, assolutamente informato e corredato di documentazione, per cui a prova di qualsiasi confronto, io credo che qualche minuto di ricordo sulla storia locale, urbanistica e soprattutto di Via del Garda possa servire, io non lo so e spero di no, che non ci siano situazioni men che meno legittime e non contra legem, ma certamente, siccome, e mi è piaciuto l'intervento della Martinelli che accennava proprio a questo, che le scelte fatte, e lo dimostrerò, con deroghe pazzesche, con iniziative scriteriate, con peana dei giornali e di quant'altro, e ne citerò alcuni brani, alcuni passi, hanno portato anche, lo sottolineo, anche al disastro che abbiamo in città. Ho detto anche, magari dipendesse solo da questo, perché risolto o fatto marcia indietro su quella situazione potremmo risolverlo, magari non è così, lo so perfettamente, però volevo ragguagliare l'aula su alcune situazioni, situazioni nel senso che nel 2000 la legge provinciale 4 ha recepito la legge Bersani, che quindi limitava l'insediamento di nuove grandi superfici di vendita. Successivamente, con delibera della giunta provinciale 340 del 2001, si fa la programmazione del commercio in Trentino e in questa legge si disciplina il fatto che a Rovereto è previsto un aumento massimo di 3.000 metri quadrati sulle superfici commerciali. per la Valle Agarina erano stabiliti 8.275, per darvi l'idea, a spanne. Bene, nel 2004 la delibera della Giunta Provinciale 379 cosa fa? Praticamente, con l'atto che dirò dopo, con questo atto, consente l'insediamento di attività commerciale sul lato ovest di Via del Garda, cioè per capirci sul lato che dà verso la statale. E qual è la deroga che poi verrà utilizzata dal Millennium? Come vi ricordo, 3.000 metri come massimo aumento, Millennium 14.600, più 2.700 per servizi e ristoro, 17.300 rispetto ai 3.000, 17.300 rispetto ai 3.000. Quindi da commercio all'ingrosso al dettaglio. Vi leggo un passo, Adige del 25 marzo, ovviamente 2004, tra il resto si legge: centri commerciali, nuove cattedrali pagane della società consumistica rappresentano una delle frontiere avanzate della globalizzazione. Il rischio è quello che schiaccino e travolgano i piccoli operatori e con essi, al di là dei risvolti economici, anche un certo tipo di società. Le paure in questo senso sono state spazzate via dagli interventi di ieri. Fiorini, Maffei e Mellarini, pur con accenti diversi, si sono detti convinti che questa iniziativa è un'opportunità importante per Rovereto e per il Trentino. Il Millennium è il centro commerciale più grande e importante di tutta la regione, con l'ambizione di diventare un punto di riferimento per frenare l'esodo dei consumatori verso il Veneto e di chiamarne altri da fuori. E se il meccanismo funzionerà, il Tempio del Commercio potrebbe diventare il richiamo per il Tempio della Cultura, il MART. E tutto quanto ruota attorno, compreso il centro storico della città, con i suoi negozi, è questa è la sfida più difficile. Ecco, ho letto bene sfida, quella di gatto. Bene. Ma sempre sullo stesso giornale, sempre lo stesso giorno, c'è stato un altro intervento che mi preme, almeno nel finale, dire: l'apertura di questo ulteriore centro commerciale, tra l'altro, produrrà su tutto il comparto del commercio a Rovereto un contraccolpo devastante, con conseguenze disastrose per i pubblici esercizi e la ristorazione. Il centro storico poi subirà una desertificazione commerciale e questo succederà per la giunta provinciale di centrosinistra. Per la giunta provinciale di Sardegna ha voluto derogare dalle regole che la stessa provincia si era data. La seconda motivazione di contrarietà è data dalla perdita di identità che Rovereto dovrà patire. Per il Marte sono spese decine di miliardi ed ora si apre un centro commerciale lontano dal centro. Se Rovereto poi diventerà come Affi, sarà assolutamente anonima. Non dico di chi è stato questo intervento, perché ho, non voglio peccare di presunzione. Bene, detto questo, cioè sono stato io, ecco, se chi non l'avesse capito, però nel 2004, l'Adige 25 marzo 2004, quindi in tempi non sospetti, e quindi non è stata la mia una conversione, tardiva. Bene, e fin lì ci siamo, lato ovest. Ma non è stato abbastanza. Nel 2009 vi è stato, con un percorso che dirò, consentire le modifiche di destinazione di zone in via del Garda e quindi per la previsione e localizzazione di nuove zone commerciali integrate, e cioè via del Garda, lato est. E quindi vi posso dire che mi permetto della mia età di suggerire, ai colleghi di leggere le delibere. Non è una mia constatazione, poi ho visto che è così, ma la constatazione più vera è che per chi vuol fare politica in una città la lettura delle delibere è assolutamente interessante, assolutamente doverosa, perché si capiscono le dinamiche che si sottendono per l'azione amministrativa. Bene, vado di corsa, Quando sono arrivato ai 20-25, Presidente, mi può dare un segno? Grazie. Ecco, e lì le adozioni sono state del 15, la delibera 15 aprile 2009, il 34 del luglio 2009. Ecco, e lì si parla soprattutto nella prima delibera, quindi la 15, a pagina 19 del verbale. Ecco, ringrazio gli uffici perché mi sono stati preziosissimi, perché li ho massacrati chiedendo i verbali del Consiglio Comunale. Ecco, se voi leggete pagina, ripeto, 19 del verbale del Consiglio Comunale, ecco, si dice che la motivazione per rendere commerciale anche il lato est qual è? Quella di equilibrare l'offerta commerciale. È ora di finirla, questo chioso io un po' coloritamente, ma il senso è ora di finirla che a Rovereto ci siano due livelli di offerta di qualità commerciale, qualità alta nel centro e bassa in periferia. E quindi, ovviamente mi permetto di dire, la sinistra cosa fa? Non è che porti alto quelli che sono bassi, ma porta basso quelli che sono alti. Ma non solo, poi alla fine, la 34 e soprattutto la 7 del febbraio del 2010, l'anno dopo, perché ha avuto tre adozioni, meglio un'adozione e due, tre approvazioni, si parla di spazi, come dire, per spostamenti di attività commerciali. Eccolo qua, a pagina 7 della delibera 34, lo si dice in opposizione alla provincia, perché la provincia aveva detto chiaramente, adesso ve lo leggo anche, la previsione e localizzazione di nuove zone commerciali integrate non risulta pertanto allo stato attuale ammissibile, dice la giunta provinciale, perché dice voi siete già avuto un massimo 17.002 e voi andate oltre quello, quindi ci sembra esagerato. Chiedo scusa della sintesi, ma vi assicuro che è corretta. Nella delibera quindi si scrive: non si condivide l'assunto per cui non sia possibile la previsione e localizzazione di nuove zone commerciali integrate, in quanto il Comune di Rovereto ha esaurito le quote di superficie precedentemente assegnate per l'apertura di nuove grandi strutture di vendita da 3.000 a 17.2. Va rilevato che tali nuove zone sono state reintrodotte per permettere trasferimenti di attività commerciali già esistenti e la realizzazione di centri commerciali impropri, al fine di una migliore razionalizzazione del settore su tutto il territorio. Ed ancora, la variante considera anche i potenziali sviluppi che potrebbero interessare la città nel breve e medio termine, con un ampliamento delle quote assegnate. Ecco, come dire, io vi sfido a dirmi quante decine di metri quadrati commerciali sono stati utilizzati nel lato est di trasferimenti di negozi e ragioni. Bene, ci siamo capiti. Quindi voglio dire, si parla dell'equilibrio, poi si va sugli spazi per i trasferimenti. E anche qui un altro massacro. Altrettanto, non è finita, nel 19, ed è proprio richiamata proprio nei giorni nostri, la delibera del Consiglio Comunale 9 dell'aprile 19, la cosiddetta appunto lottizzazione, la favorita. Io ebbi a dire proprio in Consiglio Comunale, era un Consiglio Comunale anche in quella volta, che nomina sunt consequentia rerum, no? Uno si chiama la favorita, bene. E allora il discorso qual è? Che anche qui questa lottizzazione deroga ai parametri della programmazione urbanistica del settore commerciale. E anche qui le motivazioni cambiano. La prima è quella dell'inquinamento, no? Perché si dice che, ricordo solo en passant, il problema qual era poi alla fine, che il parcheggio interrato che avrebbe dovuto fare il lottizzante, poi ne è stato come dire, sospesa, cioè no, non gli è stata imputata questo vincolo.
Consigliere Zenatti, scusa, mi ha detto fra i 20 e i 25, 22 e 30, non volevo interferire più di tanto. Se...
Ecco, quindi il fatto di impedire di fare questo parcheggio interrato che, voglio dire, si parlava di 800.000 a 1 milione di euro risparmiati. Bene, lì fra il resto, faccio magari non un salto cronologico, chiedo scusa se sono un po', però il tempo vola. Ecco, alla fine però, quando si è dimostrato che l'inquinamento non c'era, perché evidentemente se laggiù era favorita fare un piccolo parcheggio interrato sconvolgeva la falda acquifera, immaginatevi tutti i parcheggi interrati sul lato ovest, cito per tutti il Millennium, o sul lato est, cito per tutti Aldi, Iper Orvea e quant'altro, proprio laggiù, quello piccolo era quello che... e soprattutto considerando che l'APA, la documentazione ufficiale, indica che nel nostro territorio l'unico punto inquinato è sulla Bretellina e Fiori, sul lato ovest, all'intersezione con i sottopassi, eccetera, per andare a Sacco, non c'è quelle, come si chiamano, quelli di ferro, parancole di ferro, ecco, l'unico punto inquinato è quello, quindi non è nemmeno laggiù, considerando anche che laggiù, per ragioni di raffreddamento degli impianti, diciamo l'Artifar seguenti, emunge tra gli 80 e i 100 milioni di metri cubi dalla falda. Quindi, bene, ma alla fine probabilmente, vedendo che non poteva poi argomentarlo più questa, ecco, l'assessore del tempo, Tommazzoni, dice sull'ex favorita scelta politica data 17 maggio del 19. Lì, fra il resto, permettetemi anche, non so, probabilmente qualcuno ci resterà poco bene, insomma, però la verità è questa. Lì io ho certamente già sufficienza a guardare nel mio partito, no? Cioè, nel senso, ciascuno guarda nel suo e ne ha. Però vi è stata una situazione molto particolare nel PD, perché, leggo solo il titolo, sempre Trentino 4 aprile 19, è il PD a salvare Valduga. Difatti nel 19, quindi siamo a fine consigliatura, e ha salvato Valduga e i due consiglieri del PD, Gerola e Arioldi. Il reprobo era il fratello dell'assessore, Miorandi, che ha votato contro questa delibera. E, come dire, la cosa non... sono fatti minimi? No, non sono fatti minimi. Perché? Perché l'anno dopo il PD avrebbe fatto maggioranza con Valduga. Bene, questo, ma questi sono fatti, no? Cioè, non sono situazioni diverse. Ecco, e quindi credo che tutte queste vicende reclamino, come dire, innanzitutto una memoria, perché, come ripeto, tra lato ovest, lato est e la favorita, veramente le situazioni sono andate avanti solo, in una procedura che guardava molto alle deroghe e alle eccezionalità e non alla linearità. Per cui, ecco, io credo che chi ha vissuto quelle fasi, e soprattutto vedendo che poi gli attori sono sempre quelli, no? Come diceva Zambelli, alla fine, vedete, vi potrei dare i giornali, c'è Valduga con Signoretti che magnifica le sorti di Rovereto e del commercio roveretano. Ecco, io credo che a noi competa quantomeno prima di fare memoria, perché non succeda più, quantomeno, no? E secondo, vedere che Ruvereto è com'è, non perché, come dire, è sotto, nata sotto una stella cattiva o figlia di un dio minore, ma perché sono state fatte anche delle scelte che sono state innanzitutto scriteriate, innanzitutto che hanno portato enormi guadagni a chi ha speculato, perché chi ci ha guadagnato veramente sono stati i costruttori, questo è dato di fatto. E alla fine la situazione ha mandato a massacro il centro storico, ha stravolto la città e tocco veramente ferro. Voi che siete più giovani forse non sarete della mia idea, ma credo che, non so se riusciamo a riprendere i fasti che Ruvereto aveva qualche decennio fa. Io non lo credo. Sono qui per sforzarmi di dare il mio contributo come posso, come sono in grado. Ma certamente la situazione è molto compromessa, ma è compromessa ancora di più, e arrivo all'ultima parte, Presidente, quando vedo che pervicacemente, invece di aiutare, o meglio, di non ostacolare uno sviluppo della città, mi sembra che facciate molto, con tutto, no? Per carità, molto, molto, per non dare modo che la città cambi. Perché se uno sta morendo di sete, non è che proviamo a fargli una cura che non beva, che vediamo come procede. No, se sta morendo di sete, me la dà che la beva. Dopodiché uno dice, no, ma non troppa. D'accordo, ma voglio dire, neanche farlo. Oggi, no, siamo tutti vittime dell'incidente sulla statale, sull'autostrada. Bene, ma voi immaginate se solo la possibilità di passare via Paoli, via Fontana e andare a sud su via Dante. Mi spiego? Cioè, vuol dire, non è che bisogna pensare alle situazioni incredibili, quelle alleggerivi la statale, c'era un percorso magari straordinario.
Non intacchi il centro storico.
Cioè, qual è il problema? Io tante volte non mi rendo conto come voi. Lo capite perfettamente, dai, non, come dire, sono io che non lo capisco, ma come fate a non capire che alcuni provvedimenti banali, che non c'entra destra, sinistra, sotto, sopra, c'entra solo il buon senso, non fosse altro, facciamo un esperimento, fatelo un esperimento, per 6 mesi, 8 mesi, 10 mesi, facciamo un esperimento e poi vediamo se è meglio o peggio. Qual è il problema? Qual è il problema? Anzi, no, volete fare ancora più grande il ZTL. Ecco, vado veramente poi, volevo parlare approfonditamente, ma non ne ho il tempo, di Roverete, anche lì.
Se vuoi, scusi, ancora 9 minuti se si vuole regolare, quindi le ritorno.
Ecco, di alcune cose poi parlerò magari in ordine agli emendamenti. Noi adesso presenteremo degli emendamenti, no? Che per lo più sono emendamenti, oserei dire tra virgolette, banali. E sono banali perché? Perché non sono, come dire, parte della nostra fantasia, ma sono le iniziative, le richieste, le sollecitazioni che vengono dalle circoscrizioni, dove magari noi non abbiamo neanche consiglieri. Dopo sono contento per Lissana, perché Lissana ha bocciato il bilancio, noi non abbiamo neanche un consigliere, quindi non è merito nostro. Ma si vede che ovviamente i consiglieri di Lissana hanno pensato bene di bruciarlo. Quindi cosa voglio dire con questo? Che vi proponiamo le cose che praticamente voi potrete dire, ci sono nel DUP, che voi potrete dire, ma sì, ma questo le facciamo bene, noi vogliamo fare degli emendamenti per formalizzare il vostro impegno, per dire l'interramento dell'alta tensione a Marco lo facciamo, punto. Non è un'esigenza di destra o di sinistra, è un'esigenza che viene dalla situazione unanimemente, siccome vedo Vaccari, cito le situazioni di Marco, finiamo o no la pavimentazione della piazza Marco, voglio dire, ma se uno non è cretino, avendo fatto un lotto, lo finisce o no? Ecco, e quindi noi vi mettiamo questi emendamenti, poi ne abbiamo degli altri che capisco possono essere un attimo più, come dire, da prendere più con le molle da parte vostra, ma questi altri sono praticamente quello che la gente vi chiede, che avete continuato a chiedere, che le amministrazioni precedenti magari hanno promesso e non hanno fatto, e quindi vogliamo in maniera serena, semplice, noi ve li riproponiamo e voi dite sì o dite no, considerando, non prendete, come dire, motivazioni economiche, perché con gli avanzi di bilancio che ci sono stati anche ultimamente, voglio dire, quello non è un problema, no? Perché su 20 milioni, se non si riescono a spendere 8, non si può dire che non ci sono i soldi per queste cose. Bene, detto questo, Presidente, io mi fermo, la ringrazio della sua collaborazione e i colleghi che mi hanno ascoltato.
Consigliere Zenatti ha parlato per 34 minuti. Ha un residuo eventualmente di 6 minuti. Ecco, scusi, visto che mi è arrivato un velato richiamo, spero di non aver offeso il consigliere Zambelli nel dire che per fortuna Rovereto è fuori. Se così fosse, ecco. Consigliere Mattassoni, a lei.
Sì, buonasera a tutte e a tutti. Inizio, permettetemi, sottolineando che il mio intervento forse è influenzato da una naturale deformazione professionale e mi spinge a valorizzare un aspetto fondamentale. Le linee politiche possono e devono essere pensate per costruire, a mio avviso e ad avviso di officina, una città di tutte e di tutti. Una città che sia giusta, accessibile, accogliente, che non lasci indietro nessuno e nessuna, e che sappia rispondere alle esigenze di ogni individuo, indipendentemente dalle sue specificità, le sue risorse, le sue fragilità, difficoltà o potenzialità. Il concetto di città open abbraccia ogni ambito della vita quotidiana, quindi scuola, lavoro, sanità, mobilità, cultura, sport, eccetera, e di conseguenza coinvolge anche tutti gli assessorati, le loro deleghe e le loro competenze. Proprio per questo nel documento di governo si insiste sulla necessità di una stretta ed effettiva collaborazione tra giunta e aula consiliare per sviluppare proposte, progetti e azioni capaci di rispondere ai bisogni di tutte le cittadine e di tutti i cittadini. La visione di una città aperta e inclusiva non può essere frammentata in interventi isolati, ma deve permeare necessariamente ogni scelta amministrativa, diventando quindi un principio guida trasversale e condiviso. Questo approccio trova riscontro concreto in diverse azioni strategiche individuate nel DUP 25-27, ad esempio l'investimento nella realizzazione del nuovo appartamento, di cui ha accennato anche il collega Asgar, per persone con disabilità in convivenza presso il complesso Ex Acli di Borgo Sacco, che ospiterà anche un appartamento in Housing First e che rappresenta quindi un passo significativo per promuovere l'autonomia e migliorare la qualità della vita di chi vive in condizioni di fragilità in generale. Allo stesso modo l'attenzione alla tecnologia con l'integrazione dei sistemi di domotica in appartamenti comunali come quello di Via Vannetti dimostra come sia possibile sfruttare l'innovazione per migliorare l'accessibilità di spazi abitativi e garantire quindi maggiore indipendenza alle persone. L'impegno per l'inclusività si estende anche all'ambito educativo. La realizzazione del nuovo plesso scolastico 06 presso l'area Ex Alpe di Borgo Sacco e il processo partecipato per l'adiacente parco è un progetto che pone al centro l'attenzione ai più piccoli e alle più piccole, accogliendo al meglio anche chi ha esigenze più specifiche. Questo intervento quindi sottolinea l'importanza di investire in spazi educativi inclusivi che possano diventare luoghi di crescita e di partecipazione per tutti e per tutte fin dalla prima infanzia. In tema di accessibilità è fondamentale considerare non soltanto le esigenze immediate, ma naturalmente anche una visione di lungo periodo. I miglioramenti agli edifici scolastici non solo assicurano spazi sicuri per l'apprendimento e l'istruzione, ma rappresentano un esempio di come la sicurezza e l'inclusione vanno pensate insieme in una prospettiva assolutamente integrata. La mobilità è un altro settore chiave per garantire una città inclusiva. Gli interventi sulla viabilità, sul miglioramento delle infrastrutture, come la realizzazione di percorsi più sicuri e accessibili per chi si muove a piedi o in bicicletta, dimostrano la volontà di creare un sistema di spostamenti che tenga conto anche delle diverse capacità e delle diverse modalità di movimento delle persone che abitano la nostra città. Una città che promuove una mobilità sostenibile e inclusiva quindi non migliora soltanto la qualità della vita, ma rafforza anche in qualche modo il senso di appartenenza e la coesione sociale, elemento per noi da sempre fondamentale. Non possiamo ignorare inoltre i numeri legati alla disabilità, alla fragilità e ai bisogni speciali. Questi dati ci ricordano che un approccio aperto e inclusivo non è solo un obiettivo etico, ma è davvero una necessità concreta. Penso ad esempio ai progetti di housing sociale, come la ristrutturazione degli appartamenti per le persone con forti disagi sociali ed economici, che non rispondono soltanto a delle esigenze abitative immediate, ma cercano di promuovere una maggiore integrazione sociale, da cui poi parte molto altro rispetto appunto alla qualità della vita. Vorrei richiamare l'attenzione anche sul ruolo fondamentale della collaborazione tra pubblico e privato, che nel DUP trova una chiara espressione nei progetti sostenuti attraverso PNRR e il Piano Nazionale Complementare. La domotizzazione di spazi abitativi, gli interventi della rigenerazione urbana, l'ammodernamento delle infrastrutture scolastiche sono solo una serie di esempi di come una pianificazione attenta può tradursi in azioni concrete e tradurre concretamente i principi dell'inclusività e dell'accessibilità. Come Officina Comune siamo profondamente convinte e convinti che queste azioni non debbano essere degli episodi isolati, ma parte naturalmente di una visione complessiva, e solo così possiamo lavorare concretamente verso un cambiamento migliorativo che promuova l'inclusione, la dignità e la tutela dei diritti di quante più persone possibili. Preme sottolineare quanto questi processi richiedano competenze specifiche e assolutamente eterogenee, visioni condivise, confronto e monitoraggio costanti, tavoli partecipati, impegno collettivo e naturalmente tempi consoni, perché le azioni non possono essere né improvvisate né possono essere a scadenza, ma devono diventare strutturate e strutturali. Rovereto può e deve essere un luogo in cui ci sia accoglienza e valorizzazione per tutti e tutte, in cui, ripeto in chiusura quanto già sottolineato in apertura, nessuna persona venga lasciata indietro e in cui il futuro sia costruito collettivamente con uno sguardo attento alle necessità di ogni singolarità. Grazie.
A lei, consigliera, il suo intervento è stato di 5 minuti e 30. Ci sono altri interventi, altrimenti approfittiamo a fare la pausa, eh? Però quando rientriamo all'aula andiamo avanti. Allora sono le 21.06, riprendiamo le 21.20, ok? Cortesia, così riprendiamo i lavori. Se per favore prendiamo posto, così diamo la parola al consigliere Piccini che ha prenotato il suo intervento. Ivo. Signora Bresciani. Ok, mi pare che abbiamo tolto Brusì, quindi consigliere Piccini, a lei.
Grazie Presidente. Ora comincio col dire che ho sentito, ho ascoltato insomma con interesse le relazioni di tutti gli assessori, della sindaca, dei consiglieri delegati e vi ringrazio appunto della illustrazione delle vostre parti del DUP. Io chiaramente sono un semplice muratore, quindi posso parlare solo delle cose che mi competono e che ho approfondito a livello di lettura anche del DUP e che rispecchiano un pochino la mia esperienza professionale, che sono l'ambiente e sono i lavori pubblici. Per quanto riguarda l'ambiente, questa sera sono particolarmente contento di trovare come sostituto del segretario, ma insomma come dirigente fresca del servizio ambiente, la dottoressa Fauri, con cui ho avuto il piacere di lavorare per anni con i lavori pubblici e sul settore ambientale probabilmente non ci siamo mai confrontati o lavorato assieme, però io penso insomma che visto la sua professionalità riuscirà a dare un notevole e nuovo abbrivio al servizio. E per agganciarmi nel discorso ambientale, ho sentito con piacere insomma le iniziative che sono state proposte dalla consigliera Martinelli, soprattutto per la parte relativa all'educazione ambientale. Su questo fronte io direi che c'è molto da fare e periodicamente tutti i programmi di educazione ambientale dovrebbero essere ripresi, riproposti e rialimentati, perché la gente dimentica le cose con molta facilità. Mi ha fatto venire in mente le esperienze di educazione ambientale che facevamo con l'Agenzia per l'Ambiente in relazione al compostaggio domestico. Andavamo presso le scuole, portavamo i composter, comportavamo tutte le attrezzature, avevamo fatto dei manuali e ricordo anche in quel momento c'era l'avvio dei centri di recupero dei rifiuti, CRM, e quindi presso le scuole avevamo fornito dei modellini in cartone che questi bambini potevano realizzare per cercare di prendere confidenza con questi nuovi impianti. I bambini chiaramente riescono a portare a casa le informazioni migliori e stimolare anche gli adulti in comportamenti che sono virtuosi. Quindi il discorso dell'educazione ambientale deve essere un cavallo di battaglia, se si vuole migliorare la raccolta differenziata, se si vogliono migliorare i comportamenti, è importante che si batta sulla educazione. E diciamo che è molto tempo che io non vedo campagne di educazione ambientale portate avanti e sostenute, quindi secondo me è l'ora per riprendere e per stimolare ulteriormente i comportamenti virtuosi. L'altro argomento importante è quello del recupero degli imballaggi. Infatti noi abbiamo questi grandi centri commerciali che affollano la nostra zona industriale, e su questo aspetto secondo me c'è molto da lavorare con loro. Insomma, loro sono stati ospitati sul nostro territorio, non sarebbe male che riuscissero a adeguarsi ad offrire ai fruitori dei loro prodotti dei comportamenti che appunto fossero volti alla diminuzione dell'uso degli imballaggi. C'era una volta la possibilità di lasciare gli imballaggi presso i supermercati, e adesso io ho visto che ci sono anche la possibilità di fruire dei dispenser, ad esempio di succhi di frutta, ma non si capisce bene, insomma, se uno può portarsi la bottiglia da casa o meno. C'è un discorso da fare per soprattutto il riuso dei contenitori. Ecco, anche qui queste sono idee che io condivido, sono bellissime idee, però nel DUP non ci sono, ecco, quindi stiamo parlando di cose che devono essere inserite, dovrebbero essere inserite, dovrebbero essere concordate, e quindi stiamo parlando un pochino di cose che non ci sono, come le cose che non ci sono la mia attenzione si trasferisce sui lavori pubblici. Non me ne voglia la signora sindaca, che mi ha ripreso già una volta quando io, declamando tutti i lavori pubblici che avevo fatto e tutta l'attività che è stata svolta per portare a Rovereto Candieri e Cantieri, mi ha detto: ma la tua visione, diciamo, del bilancio e dell'attività politica, se la posti così, è superata. Questa visione, io sono felice, insomma, di avere altri compagni di viaggio, perché diciamo la relazione precedente del consigliere Angeli della volta scorsa, che è stata sostanzialmente una disamina delle problematiche del DUP dal punto di vista dei lavori pubblici, mi ha confortato nel fatto che entrambi, insomma, siamo un pochino fuori moda per quanto riguarda l'impostazione del bilancio. Io sono ancora convinto che l'ossatura di un bilancio sia la parte straordinaria. La parte straordinaria è quella, sappiamo perfettamente, che è quella che consente il rafforzamento del PIL, il prodotto interno lordo. E di conseguenza il trascurare un pochino la programmazione, la progettazione di nuovi interventi, dico nuovi, li sottolineo, questa secondo me è una carenza. Dico nuovi perché qui sono stati giustamente declamati interventi che sono in corso, però non ci si può sedere sugli allori. Giusta l'intervento che viene fatto per l'asilo, ottimo intervento, è un'idea che si trascina e che gira per Rovereto da 20 anni, quindi è giusto portare a termine e concretizzare queste cose e riportarle nel DUP, però secondo me bisognerebbe guardare oltre, cioè pensare agli altri asili da fare, gli altri asili da ampliare, le altre scuole da implementare. Il problema è anche vedere quello che viene realizzato nell'ambito comunale anche da soggetti terzi. Questi soggetti terzi, ce ne sono molti che stanno investendo sul nostro territorio, e ben venga, insomma, quindi Ci sono interventi molto importanti sulle scuole, il De Pero ad esempio, il sottopasso della stazione, vogliamo parlare del polo delle scienze della vita. Sono tutti interventi che per fortuna vengono realizzati sul nostro territorio da soggetti terzi, quindi hanno scelto la città di Rovereto, venga. Quindi accanto a questi però io vorrei vedere anche altri interventi che il comune stesso dovrebbe attivare per incentivare la prospettiva di uno sviluppo e di una ripresa economica, industriale, commerciale, come si vuol dire, che sia concretizzata in un fervore di lavori. L'aula mi sembra un pochino separata, no? Divisa su queste problematiche del DUP. Da questa parte ci sono i sostenitori dei lavori pubblici, dall'altra parte c'è un certo interesse per sostenere la parte corrente. Infatti anche la signora sindaca la volta scorsa mi ha sollecitato ad avere attenzione nella ricerca, nella parte corrente, di tutte quelle cose che possono essere positive, perché anche lì, al di là della parte straordinaria, ci sono delle buone iniziative. Benissimo. L'ampliamento della parte, diciamo, ordinaria, io che provengo, insomma, da un'esperienza comunale che mi ha visto confrontarmi con il patto di stabilità, è un po' difficile, insomma, che riesca ad accettarla. Nel senso che quando, diciamo, il debito pubblico nazionale si attestava, insomma, ai 2.000 miliardi di euro, l'Europa ci aveva costretti a sottoscrivere un patto specifico per ridurre al massimo le spese correnti e ampliare tutta la parte delle spese per investimenti. Poi c'è stato di mezzo il Covid, quindi ci sono stati dei rilassamenti dal punto di vista delle costrizioni economiche, e adesso dove siamo arrivati? Siamo arrivati a 3.000 miliardi di debito pubblico. Quindi, insomma, secondo me, puntare tanto o troppo sulla spesa corrente vuol dire andare ad incrementare il debito pubblico. E sappiamo che il debito pubblico, se viene incrementato, cosa comporta? Comporta una non sostenibilità del bilancio, perché si va a incidere su quelle che sono le necessità di sopravvivenza, necessità di vita dignitosa delle generazioni future. Sostenibilità dal punto di vista ambientale, ma anche dal punto di vista economico, vuol dire appunto un occhio di riguardo per le future generazioni, i quali probabilmente hanno problemi di pensione, hanno problemi di salari, di lavoro, e abbiamo sentito ieri che cominciano anche i problemi nell'ambito sanitario. Localmente, ma senz'altro, le cose si evolveranno, immagino, negativamente, perché sono i 3.000 diventeranno 4.000 miliardi e così via, e si evolveranno anche a livello nazionale. Quindi ci sarà un'evoluzione anche delle tipologie di assicurazione che i nostri giovani dovranno farsi per coprire le prospettive future. Però tutto questo, secondo me, evidentemente, è un parere mio limitatissimo, proviene da una eccessiva, diciamo, baldanziosa, no, un'eccessiva, insomma, utilizzo o ricorso alla spesa corrente per gestire l'ordinarietà anziché la straordinarietà. Ecco, per quanto riguarda le grandi strutture, noi ci siamo dimenticati anche di alcune cose, magari, che il consigliere Angeli ha sfumato, e che sarebbero importanti riprendere all'interno del DUP, ma con un approfondimento che non sia un velato accenno all'opera in se stessa. Ad esempio il FOMO di protezione delle abitazioni in Val di Riva, che quello è un intervento importante che riguarda la protezione civile e che potrà mettere in sicurezza un abitato che insomma per anni è stato oggetto di esondazione da parte dell'Adige che gli ha messo tutto quel rione in difficoltà. Però anche il rapporto con la terza e ultima RSA, quella in via Ronchi, investimento da 20 milioni di euro, anche lì si è optato per delegare tutto l'intervento alla PSP Vannetti, di cui massimo rispetto evidentemente, ma il massimo rispetto che ho è al nostro ufficio tecnico, che secondo me avrebbe potuto gestire questa partita da 20 milioni di euro senz'altro con una flessibilità e una capacità insomma migliore. È stato deciso di coinvolgere questo ente terzo, speriamo insomma che quell'ufficio tecnico sia in grado di gestire una partita così importante senza duplicare magari progettazioni precedenti o svarioni che insomma vedremo come venirne fuori. Ecco, per quanto riguarda l'urbanistica, io volevo solamente, mi piacerebbe conoscere il parere dell'assessore sulle varianti urbanistiche. La volta scorsa il rione di San Giorgio è stato oggetto di una variante puntuale. Il ricorso alle varianti puntuali è un ricorso che è diventata quasi la prassi. Se si fa una variante puntuale all'interno della pianificazione, secondo me si rischia di perdere un pochino la visione generale della pianificazione urbanistica. Mi piacerebbe che invece di varianti puntuali ci fossero insomma delle revisioni del PRG che non fossero rivolte al caso puntuale specifico, ma che avessero una visione d'insieme per tener conto di tutti i fattori che determinano la bontà di una scelta urbanistica. E per quanto riguarda il discorso commerciale, io sento molto parlare del sostegno alle attività del centro, il centro storico, però insomma attività ce ne sono anche nei rioni, quindi bisognerebbe secondo me che ci fosse una capacità di visione e di sostegno alle attività che non sono incentrate unicamente nel centro storico. Il nostro centro storico è bello, è bellissimo, è quattrocentesco, è tutto quello che si vuole, però non dobbiamo creare delle situazioni di troppo distacco tra i rioni e il centro. E anche il discorso del Natale, insomma, è uno, l'aggancio è naturale perché siamo nel periodo natalizio, ma potrebbero esserci altri agganci per altre manifestazioni. Sarebbe importante che le manifestazioni del Natale coinvolgessero un pochino tutti i rioni e non solo con qualche luminaria, ecco. Quindi questa è una riflessione, una sollecitazione per gli anni successivi. Poi il fatto che sia stato in un certo modo dichiarato superato il mio pensiero in ambito di lavori pubblici è stato uno dei tanti momenti in cui ci siamo visti etichettati. Qui faccio una digressione rispetto alle valutazioni del PUP, evidentemente, del DUP, scusate. L'etichettatura era un pochino cominciata durante la campagna elettorale, quando eravamo individuati come apprendisti stregoni, no? Allora, apprendista stregone, dopo insomma c'è stato il soggetto superato, antiquato insomma nel suo pensiero, e poi così in aula o sulla stampa siamo diventati prolissi e ripetitivi, pigri e sonnolenti. Va bene, insomma, se diciamo si vuole avere delle connessioni anche con le opposizioni, e io ho sentito molto spesso insomma che ci viene richiesta collaborazione, questa modalità di approccio secondo me non sono quelle migliori per poter arrivare a collaborare. Io personalmente non collaborerei con uno che ritengo pigro e sonnolento, oppure insomma prolisso, ripetitivo, che resti al suo posto e io vado avanti per la mia strada. Quindi diciamo i rapporti che ci devono essere secondo me a livello politico devono superare queste impasse folcloristiche, ecco. Quindi bisognerebbe confrontarsi effettivamente sulla qualità di un discorso politico, di un contenuto politico, di una visione politica, e poi insomma queste piccinerie, lasciarle, piccinerie esatto, lasciarle in disparte. E, vorrei un ultimo accenno al discorso del Rovereto Città della Pace. Anche questo è una cosa importantissima secondo me in questo periodo storico, è importante, però il problema è che secondo me avvolgersi nella bandiera di uno Stato in conflitto vuol dire far parte del conflitto stesso. Quindi se si vuole effettivamente parlare di pace, che è un'utopia probabilmente, bisogna essere al di sopra delle parti, bisogna essere assolutamente egualitari nelle valutazioni, e bisognerebbe secondo me dare dei segnali che fossero forti. Voi sapete che gli armamenti militari continuano a essere alimentati, però nel momento in cui non ci fosse più nessuno che questi armamenti li usasse, diventerebbero inutili. E qui io mi aggancio al discorso dell'obiezione di coscienza in fatto di utilizzo di armi. L'obiezione di coscienza è una decisione forte, non è una decisione così che uno può prendere e dire vabbè, io sono obiettore, non uso le armi. L'obiezione di coscienza implica informare il Ministero della Difesa che non si vogliono più usare le armi. E se Rovereto avesse un 50% di obiettori di coscienza, penso che sarebbe un unicum dal punto di vista storico, dal punto di vista geografico, e si darebbe concretezza anche a questa città della pace. Io sono un obiettore di coscienza, lo dico per questo, e quindi disponibilissimo insomma a sostenere questa idea di città della pace in cui le persone rinunciano all'uso personale delle armi, ma anche l'uso delle armi per difesa per tutta la propria vita. E diciamo che in tutte le relazioni più o meno c'è stata alla fine una digressione su citazioni più o meno importanti, insomma. Io volevo anch'io concludere con una citazione. Chiaramente è una citazione provocatoria, una citazione che vuol dare quasi un giudizio del DUP, non me ne voglio la signora sindaca che mi ha offerto un dolcetto meraviglioso, ma insomma io sono andato a vedermi il Coelet, che è un testo che tutti conoscete, quello che comincia con vanità delle vanità, tutte vanità, e che a un certo punto di quel prologo dice qualcosa che secondo me purtroppo connoterebbe anche questo DUP. A un certo punto dice: non c'è niente di nuovo sotto il sole. Vi ringrazio.
Grazie consigliere Piccini, il suo intervento è durato 23 minuti. 23 minuti, quindi è un residuo di 17. Ci sono altri interventi. Consigliere Bresciani, prego.
Allora, intanto parto anch'io ringraziando gli uffici per il lavoro fatto, insomma, in questi lunghi mesi. E questo documento che stiamo per discutere e votare, insomma, per noi si traduce in termini finanziari gli obiettivi e i programmi che la nostra amministrazione si è posta e intende realizzare nei prossimi anni. Si tratta di un documento che a mio avviso rappresenta un esempio concreto di come un'amministrazione possa operare con armonia di visione, abbracciando al contempo le necessità più impellenti della città e lo slancio verso il futuro, sempre seguendo le direttrici di inclusività, sostenibilità e innovazione. Il nostro impegno principale si concentra sul rafforzamento dei servizi alla persona e sul miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Per il 2025, infatti, il Comune ha destinato 65,4 milioni di euro alla spesa corrente, un investimento che riflette l'attenzione verso i settori strategici come le politiche sociali per la famiglia, l'istruzione, la cultura, la mobilità, la sicurezza, la protezione civile e il sostegno al lavoro. Tra le priorità c'è il consolidamento dei servizi sociali, per noi con un focus particolare sulla prevenzione, l'inclusione e la sicurezza, e vogliamo valorizzare il tessuto associativo e il volontariato, collaborando con enti e istituzioni per affrontare le emergenze del momento, come l'abitazione e l'occupazione. In queste aree non solo è stata assicurata la continuità dei progetti di maggior pregio già avviati negli anni precedenti, ma si sono proposte iniziative innovative che rispondano alle sfide del nostro tempo, dimostrando come questa amministrazione non lascia indietro nessuno. Parallelamente si punta a innovare e a rafforzare i servizi che tutelano il nostro patrimonio sociale, culturale ed educativo. La cultura, in particolare, sarà uno strumento fondamentale per promuovere la partecipazione attiva della comunità e sostenere lo sviluppo di un tessuto cittadino vivace e creativo. Un pilastro fondamentale di questo bilancio è la rigenerazione urbana e il miglioramento della mobilità sostenibile. Attraverso interventi mirati si vuole dare una nuova vita agli spazi cittadini, trasformandoli in luoghi accessibili, moderni e rispettosi dell'ambiente. Tra i progetti principali segnaliamo il ripensamento del nodo della stazione ferroviaria, incluso il progetto Station for Transformation, che promuove la riqualificazione degli spazi della stazione e delle aree circostanti e sviluppare attività volte a contrastare il cambiamento climatico e preservare la biodiversità. La rigenerazione dell'area dell'ex Peterline di Castel Veneto con la ridefinizione del sistema di accessi museali e il completamento dei lavori presso l'ex Finanza. Questi interventi puntano a creare un sistema integrato che colleghi e promuove i principali poli culturali della città, come il Museo della Guerra, Casa de Pero e il Museo della Città. Vorrei proprio soffermarmi sull'area dell'ex Peterline, sul quale appunto si è investito molto. Un autentico gioiello dell'architettura industriale che si prepara a vivere una nuova stagione di vita e di significato. Questo edificio, costruito nel 1901 su progetto dello studio di Handel e Frank di Lipsia, ha attraversato oltre un secolo di trasformazioni e di utilizzi, da tessitura della seta a fabbrica di cioccolato, a salumificio e ancora officina Peterlini Corriere e più recentemente sede di interventi culturali come Manifesta 7. Oggi, grazie all'impegno congiunto del Comune e della Provincia, l'ex fabbrica è pronta per un nuovo capitolo. Nel 2021 l'immobile è stato ceduto gratuitamente al Comune di Rovereto con l'obiettivo di riqualificare quest'area strategica lungo l'asse che collega il centro storico all'ex manifattura. L'ambizioso progetto prevede la trasformazione dell'edificio in una mensa per gli studenti delle scuole superiori universitari, ma non solo, diventerà anche un luogo di connessione e socialità, un baricentro per la vita cittadina. Durante il giorno servirà come mensa, mentre la sera potrà ospitare attività di associazioni e iniziative culturali. Gli spazi esterni saranno dedicati alla socialità, offrendo un luogo di aggregazione moderno, funzionale e inclusivo. Un elemento fondamentale del progetto è il rispetto dell'identità storica dell'edificio. La grande navata interna sarà mantenuta valorizzando l'apertura e la luminosità originarie, mentre l'area esterna a nord di circa 400 metri quadri diventerà uno spazio complementare per il tempo libero degli studenti. Il progettista Massimo Scartezzini ha delineato i primi passi del lavoro che inizieranno con la rimozione dei cartongessi per restituire autenticità agli interni e valorizzare le caratteristiche originarie. Con un budget complessivo di 5,5 milioni di euro, di cui 3,9 milioni dal comune e 1,6 dalla provincia, Peterlini non è solo un progetto architettonico, ma un'azione concreta per recuperare il passato e trasformarlo in una risorsa per il futuro della nostra comunità. Voglio sottolineare l'importanza di questo progetto nel contesto della rigenerazione urbana che stiamo perseguendo come amministrazione. Investire nella riqualificazione significa restituire alla città spazi vivi che parlano la memoria storica ma guardano alle esigenze contemporanee. L'ex Peterlini diventerà non solo un luogo per nutrire il corpo, ma anche un centro per alimentare relazioni, idee e cultura. Un altro passo prioritario che riguarda la nostra città universitaria, che beneficerà di un importante finanziamento provinciale da 30 milioni di euro per il Polo delle Scienze della Vita, questo intervento non solo valorizzerà il nostro territorio, ma contribuirà a rispondere all'emergenza abitativa grazie alla riqualificazione dell'area ex Sab ed ex Merloni Sud, con l'obiettivo di creare nuovi alloggi a canone moderato per studenti e famiglie. Inoltre, tramite collaborazioni con l'Università di Trento e l'Opera Università, finanzieremo ulteriori soluzioni abitative per gli studenti e si promuoverà la rigenerazione di immobili privati attraverso fondi del PNR. La sostenibilità ambientale è un elemento cardine del nostro bilancio. Aggiorneremo il piano rifiuti attraverso Dolomiti Ambiente, migliorando il sistema di riciclo e riuso, coinvolgendo le scuole e il volontariato per sensibilizzare la cittadinanza. Implementeremo il sistema di mobilità sostenibile con nuove infrastrutture ciclabili e interventi di riqualificazione del verde urbano, contribuendo a rendere la città più vivibile e rispettosa dell'ambiente. Non possiamo dimenticare il supporto alle imprese artigianali, commerciali e industriali, fondamentali per il nostro territorio, attraverso iniziative specifiche come il progetto di rigenerazione urbana dell'area di Via del Garda e il riordino delle zone produttive, intendendo promuovere la competitività delle nostre attività economiche e creando opportunità di sviluppo occupazionale. Concludo dicendo che questo bilancio per noi è anche un elemento di numeri, ma è anche una visione, un progetto corale per una città rivolta al futuro e senza dimenticare le sue radici e le sue necessità immediate. Ed è un piano che guarda le persone, alla qualità della vita e alla sostenibilità, puntando su progetti concreti che avranno un impatto duraturo sul territorio e sulla comunità.
Grazie consigliere, il suo intervento è durato poco meno di 8 minuti. Ci sono altri interventi? Sono solo le 21:55, quindi consigliere Gamberoni, prego a lei.
Grazie Presidente. Ci troviamo a discutere in queste serate il DUP come documento unico di programmazione, strumento cardine di tutta la programmazione che viene suddiviso in parte strategica e parte operativa. Esso segue alla presentazione degli indirizzi generali di governo che ci ha presentato la Sindaca e successivamente ad esso seguono il piano esecutivo di gestione in capo alla Giunta e il piano integrato di attività e organizzazione in capo alla Giunta stessa. Mi soffermerò soprattutto in un primo momento sulla parte strategica e in un secondo sulla parte operativa per concludere l'intervento parlando anche di quella che è la delega a me assegnata, ovvero dell'ambito del decentramento e quindi delle circoscrizioni. Per quel che riguarda la parte strategica, si fa un'analisi del contesto esterno e del contesto interno. Credo che rispetto al contesto esterno, seppur i dati mostrino una crescita globale a lungo termine, tale crescita si riferisca ai dati più bassi rispetto agli ultimi decenni, e quindi c'è una situazione di rallentamento generale della produttività totale. Nello stesso DEF, documento di economia e finanza proposto dal Consiglio dei Ministri e approvato successivamente dal Parlamento, si pongono obiettivi ambiziosi come risanare il debito, l'imposizione di tempi per risanare i conti e la riduzione della spesa nel rispetto del patto di stabilità e di crescita e degli obiettivi posti dall'Europa. Credo che Rovereto, rispetto al PNRR, quindi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ha colto questo tipo di occasione con i molti interventi che ci sono stati presentati anche ieri sera, e quindi alle diverse missioni per un importo totale complessivo di 21 milioni e un importo finanziato di circa 11 milioni e mezzo. Venendo al quadro in provincia di Trento, il clima generale è sicuramente positivo, anche se permane l'incertezza rispetto al quadro nazionale e internazionale. Più volte in quest'Aula è stato nominato il conflitto russo-ucraino, ma anche altri contesti di guerra come il Medio Oriente, e c'è comunque incertezza rispetto alla ciclica debolezza dell'economia europea. Venendo quindi alla questione di Rovereto, è sicuramente cittadina di poco più di 40.000 residenti, sicuramente un dato positivo è quello della popolazione che è in crescita, seppur lieve, ma dal mio punto di vista ciò sta a significare anche che la qualità della vita è sicuramente buona, e Rovereto è una città dove la gente si stabilisce per poter vivere, per poter avere una vita di qualità. La situazione socio-economica locale è sicuramente positiva, su alcuni ambiti si può anche pensare di fare qualcosa in più, sicuramente il DUP è un documento perfettibile, ma l'attenzione ai temi di giustizia e sicurezza, di istruzione rispetto ai servizi per la prima infanzia, al lavoro che si sta facendo con l'università, temi come cultura e giovani, la formazione permanente, lo sport, le politiche sociali e socioassistenziali, l'attenzione alle attività produttive, al territorio e all'ambiente è innegabile. A questo proposito, l'importanza di temi come la cittadinanza attiva, la vivibilità, le questioni viabilistiche, i servizi ai più deboli, il trasporto pubblico locale sono temi che anche per la lista che qui rappresento sono al centro dell'attenzione, ma anche la promozione dell'autonomia è un tema, la conoscenza e il fatto di promuovere la conoscenza della macchina pubblica anche all'interno delle scuole di ogni ordine e grado è fondamentale per avere in futuro cittadini sicuramente anche più consapevoli e magari ci auguriamo anche più partecipi. Su partecipazione e beni comuni, il ruolo del regolamento dei beni comuni è sicuramente fondamentale. Promuovere e sostenere nuove forme pratiche di democrazia di prossimità, volte ad avvicinare le istituzioni a cittadini e cittadine e aumentarne il dialogo e stimolare la collaborazione anche con sistemi di democrazia deliberativa è importante per la nostra città. E quindi siamo assolutamente d'accordo con il favorire le coprogettazioni e anche con il tema fondamentale della trasparenza della pubblica amministrazione. Un altro tema importante è quello della digitalizzazione della pubblica amministrazione, e riteniamo che sia anch'esso un processo fondamentale per avvicinare i cittadini, magari non proprio i cosiddetti immigrati digitali, quindi coloro che non hanno proprio interagito fin dall'infanzia con la tecnologia, ma sicuramente per quelli che vengono definiti nativi digitali, e avvicinarli a quella che è l'amministrazione. Nel 2025 ormai quasi è impossibile poi non parlare di investimenti in ICT e in cyber security, e in potenziamento dei servizi digitali rispetto al miglioramento dell'interoperabilità. Importante anche l'aggiornamento del personale dipendente del comune stesso e infine valutare come i servizi connessi all'intelligenza artificiale possono migliorare anche tali interazioni che il cittadino ha con la pubblica amministrazione. Venendo alla parte operativa, qui si individua che è un orizzonte temporale di 3 anni, qui vengono definiti gli obiettivi ovviamente in modo coerente con la parte strategica. E anche qui credo che non si possa non essere d'accordo con quelli con gli obiettivi delineati, che fra il resto in quest'Aula sono stati più volte posti all'attenzione, e quindi lo sviluppo del piano per la sosta in zona industriale, per esempio, ma anche il piano di trasporto pubblico, la rigenerazione urbana, il restauro del patrimonio comunale esistente, le azioni volte alla riduzione, al riuso, al riciclo e alla raccolta di rifiuti, le progettualità a favore di famiglie e minori, la promozione delle reti sociali, i progetti in collaborazione con la provincia, le iniziative e i progetti in ambito culturale ed artistico, i progetti per la pace e la solidarietà internazionale, gli impegni pluriennali di spesa già assunti e poi il programma pluriennale degli investimenti e dei lavori pubblici, nel quale non entro nello specifico in quanto ampiamente trattato sia da chi mi ha preceduto, ma anche è stato trattato ampiamente nelle assemblee circoscrizionali appena concluse. Venendo poi alla mia delega, ribadisco con forza l'attenzione che questa amministrazione ha messo in campo nei confronti delle circoscrizioni, e mi dispiace insomma non ci sia il consigliere lui questa sera, ma avremo modo di confrontarci, e ci siamo già confrontati rispetto all'importanza della revisione del regolamento dei consigli circoscrizionali, ma ci tengo a dire che è sicuramente un tema importante, ma che l'attuale regolamento non è certo un limite, non è certo limitante nei confronti di quei presidenti e di quei consigli che hanno la voglia di mettersi a disposizione della comunità nella loro azione quotidiana. E questo viene testimoniato proprio dall'attenzione che fin da subito questa amministrazione ha posto rispetto alle richieste dei quartieri e al lavoro che i vari assessorati stanno portando avanti per accoglierle. Concludo infine anch'io con una citazione che viene un po' spontanea dal mondo dell'associazionismo e dal mondo della scuola, insomma, dal quale provengo. Io ho sempre imparato che nell'azione quotidiana è importante fare bene e fare meglio possibilmente con gli strumenti che si hanno a disposizione, senza ripararsi dietro alla mancanza di qualcosa o di qualcos'altro. E quindi qui la frase di Baden Powell, fondatore dello scautismo, che diceva un po' di cercare di lasciare il mondo un po' migliore di come l'abbiamo trovato. E credo che questo sia anche molto attuale per quello che è il lavoro che stiamo portando avanti. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Il suo intervento è stato di 9 minuti e 30. Ci sono altri interventi? Abbiamo ancora un'ora di lavoro, quindi... Consigliera Francesconi, prego.
Grazie Presidente, grazie ai consiglieri. Taglierò un bel pezzo dell'intervento che avevo preparato, che partiva anche proprio dalle considerazioni che sono state fatte in aula da altri sulla lungimiranza dell'amministrazione nell'aver colto le opportunità del PNRR, partendo da questa considerazione, il mio intervento si focalizzerà sulla realizzazione del nuovo polo 06 presso l'area ex Alpe. E partendo da questo progetto, preciso e puntuale, si possono poi fare dei ragionamenti più ampi che interessano tutta la città. E parto da una riflessione di un paio di anni fa dell'allora assessora e ora nostra sindaca Giulia Robol. I tempi per arrivare a quest'opera sono stati indubbiamente rallentati da delle contingenze, da dei momenti particolarmente difficili. Però l'opera è certamente una priorità per l'amministrazione ed ha tutte le potenzialità per diventare cambiamento positivo e luogo di aggregazione e connessione del quartiere, grazie a spazi verdi e ciclabili profondamente rinnovati. Un nuovo brano di città che si rigenera per essere vissuto da bambini e bambine che frequenteranno il Polo 06, ma anche da tutta la comunità. Sempre dalle pagine della comunicazione del Comune di Rovereto si può leggere un avviso risalente a un paio di mesi fa, che fa riferimento a una modalità che si è scelta proprio nel pensiero di rigenerare questo spazio di città. Il Comune di Rovereto sta riqualificando il comparto ex Alpe per la realizzazione del polo e all'interno del progetto è previsto un parco e un piccolo parcheggio destinati alla collettività. Per definire le caratteristiche del progetto di quest'area, l'amministrazione insieme alla circoscrizione, e qui mi riallaccio a quanto detto poco fa dal consigliere delegato alle circoscrizioni, e su sollecitazione di un comitato spontaneo di città, ha scelto di attivare un percorso partecipativo, un insieme di momenti di ascolto e di confronto per condividere come potrà essere lo spazio verde e cosa potrà contenere. Durante gli incontri, secondo le metodologie proposte dai facilitatori, tutti potranno essere ascoltati ed esprimere la propria idea nel rispetto degli altri. Ecco, soffermarsi sulla modalità scelta per questo singolo progetto può portare ad allargare questa possibilità ad altre aree urbane che vedono in prospettiva delle riqualificazioni e delle ricerche di nuovo utilizzo. La modalità scelta è stata quella di assemblee partecipative per approfondire le caratteristiche identitarie del luogo interessato, di Sacco. E si sono indagati gli spazi aperti, i parchi già esistenti, le reti viabilistiche, i percorsi di mobilità ciclabile e pedonale, per individuare le opportunità su cui puntare per migliorare la qualità della vita dei residenti. In questo percorso sono state coinvolte varie professionalità e naturalmente i diversi portatori di interesse, gli abitanti del quartiere, ma anche, e trovo molto interessante, un gruppo di studenti del Depero che vivono la città come studenti e non come residenti, con degli occhi che guardano in maniera forse diversa da chi la città la vive quotidianamente e possono apportare freschezza e novità. Il lavoro previsto è durato qualche settimana e sta ancora proseguendo con dei cicli di incontri fra tutte le componenti per raggiungere una decisione finale condivisa. I partecipanti si sono confrontati su vari temi, appunto come si diceva prima, gli spazi verdi presenti, il loro utilizzo, la mobilità interna, con uno sguardo attento alla mobilità pedociclabile, anche questa molte volte già sottolineata negli interventi dei colleghi, ma anche sull'identità del quartiere, esaminandone luoghi e funzioni che lo caratterizzano. Ne è uscito un quadro complessivo molto interessante che parla di un quartiere dove gli spazi sono molteplici e diversamente caratterizzati e dove alcuni luoghi rappresentano il senso di comunità. si è constatato come il quartiere viva interconnessioni sia fisiche, con le sue reti di strade, vicoli e piazze, che di relazioni. La mobilità talvolta rappresenta anche un problema, ma nel contempo si intravedono soluzioni attraverso percorsi dedicati alla mobilità ciclopedonale, interna al rione e in connessione con i quartieri della città. Questo percorso è interessante perché dà la possibilità di immaginare uno spazio pubblico occupato democraticamente da una collettività che si è ritrovata attraverso gli incontri. Dà l'opportunità di dare forma ad un luogo accogliente e inclusivo. E qua mi ricollego all'intervento della consigliera Matassoni. Dà l'occasione di ideare tutti assieme, un agorà, una piazza verde dove la socialità può trovare condizioni favorevoli per crescere. Da questo preciso e concreto progetto passo a ricordare che negli indirizzi generali di governo e nelle linee programmatiche della sindaca Giulia Rogol, al primo punto, mobilità e qualità della vita urbana, si evidenzia come la mobilità è una componente cruciale nella vita del cittadino. Un buon piano di mobilità, ragionato e strategico, influenza la qualità del vivere urbano, l'ambiente, la salute pubblica e l'economia della comunità. Curare il tessuto connettivo della città deve perciò essere non solo una priorità che interessi l'immediato, ma anche un'operazione di progettazione a lungo termine. E ora passo al DUP, dove si può leggere: nel contesto generale diventa imprescindibile procedere con la definizione di un nuovo iter partecipato. E penso a tutto il percorso che si è creato appunto anche attorno al piccolo parco di Sacco. Un percorso partecipato volto all'elaborazione del nuovo PUMS. Tale strumento pianificatorio dovrà porre in evidenza il giusto equilibrio tra le varie azioni in materia di mobilità, riguardanti i percorsi ciclabili, quelli viari, il trasporto pubblico, la sosta e i parcheggi. E più sotto si legge che, accanto a ciò che si delinea nel PUMS, occorre anche pensare a delle azioni di sostenibilità e attenzione alle categorie deboli, e questo lo si può fare attraverso il piano di eliminazione delle barriere architettoniche. Attento anche a non dimenticare tutte quelle barriere che ostacolano le persone con disabilità sensoriali e anche neurodivergenze, aggiungerei. Faccio mie le parole dell'assessor Mignucchi, che nella presentazione del DUP in circoscrizione Sacco San Giorgio sottolineava come questo interesse diventa maggiore lì dove si stanno creando nuovi progetti, come appunto nella zona di Viale Vittoria. Progetto Polo 06, ma non ci possiamo dimenticare del progetto Manifattura, con le sue nuove sedi universitarie, al possibile studentato. Mi allargo pensando alla città, sulla città di Rovereto, e quali ragionamenti si possono e dobbiamo fare per zone come la ex Merloni, per il nuovo polo universitario, per la zona ex Vima con la nuova Casa della Salute, per via Ronchi con la nuova RSA. Ci sono senz'altro bisogno di spazi, di luoghi, di creare spazi e luoghi per un pensiero collettivo, anche per pensare a degli interessi sovracomunali come la stazione dei treni bifronte e il relativo sottopasso pedociclabile, la stazione intermodale prevista con lo spazio per la stazione delle corriere. La redazione di un PUMS ha proprio l'obiettivo di assicurare un ambiente di vita sano. Come si diceva, in un quadro di sostenibilità ambientale, ma anche economica e sociale, facendo in modo di assicurare a tutte le persone il diritto di muoversi, senza gravare sulla collettività in termini di inquinamento atmosferico e acustico. E di nuovo sottolineo come il tema dell'accessibilità in quest'ottica diventa centrale, e come un insieme delle caratteristiche che permettono la mobilità e un uso agevole e autonomo di tutti gli spazi e delle infrastrutture della città da parte di qualsiasi persona. Vorrei concludere l'intervento cambiando un po' prospettiva. Sempre ricordando le linee programmatiche, nel punto 6, istruzione, formazione e università, si considera che l'istruzione e la formazione rappresentano pilastri fondamentali per lo sviluppo individuale e collettivo di una società. È fondamentale riconoscere che i giovani rappresentano il nostro futuro e investire nelle loro competenze e conoscenze è essenziale per garantire uno sviluppo sostenibile e prospero della comunità. Sempre nello stesso punto si sottolinea che il tema dell'educazione 0-6 anni, oltre che interessare bisogni e necessità delle famiglie, deve delinearsi come un diritto dei bambini, con delle scuole che siano progettate sulle loro esigenze. Sempre nel DUP si legge: le ricerche scientifiche ed economiche a livello mondiale confermano l'importanza dell'educazione in collettività nei primi 3 anni di vita, per assicurare ai futuri giovani più chance di successo nel mercato del lavoro. I servizi per l'infanzia sono infatti un presidio che la società civile si dà per evitare il perpetuarsi tra le generazioni di situazioni di svantaggio e di diseguaglianze. Ora, leggendo il comunicato del Gruppo Nazionale Nido Infanzia, si apprende che, mentre nel 2022 il governo italiano aveva fissato per la prima volta il livello essenziale di prestazione per i servizi per l'infanzia ad almeno 33 posti presso i nidi d'infanzia ogni 100 minori tra i 0 e i 3 anni, questi limiti erano per regione, e per garantire ad ogni regione un'offerta omogenea su tutto il territorio nazionale, in questi giorni il nostro governo nazionale sta rivedendo al ribasso questo livello, indicando il 33% come obiettivo medio, ma fissando al 15% quello regionale, mentre l'Europa ha alzato al 45% questo obiettivo. Ecco, mentre avviene in Europa questo, in Italia si fa cassa, comprimendo ancora una volta i diritti dei cittadini più piccoli. Finisco ringraziando l'amministrazione di Rovereto, perché in contrapposizione a ciò che il governo nazionale sta prevedendo, con una visione che guarda al benessere delle bambine e dei bambini, si impegna a rispondere al loro diritto di avere luoghi e spazi di qualità dove crescere. Grazie.
A lei, consigliera, il suo intervento di 14 minuti e 30. Sono le 22:20, quindi sollecito, perché so che ci sono degli interventi, che quindi invito a fare, o se qualcuno dei consiglieri che ha conservato il loro tempo vuole utilizzarlo. Consigliere Angeli ha finito il suo... Il consigliere Farinati ha 27 minuti di residuo, perché il consigliere Chiesa...
Grazie Presidente. Visto che sono stato lo zio anziano che ha rotto il ghiaccio, adesso mi gioco l'ultimo intervento su questa delibera. E Perché? Perché ho ascoltato con attenzione l'intervento del consigliere Piccinni, con il quale abbiamo collaborato dal 2005 al 2010, e l'aspetto sulla parte straordinaria ci accomuna. Questo per dire che sia nelle minoranze che nelle maggioranze non c'è un monolite. Non siamo sotto una campana di vetro, ognuno di noi è portatore responsabilmente, liberamente, democraticamente, anche di idee diverse, di visioni diverse, di sfumature diverse, ma l'intelligenza, credo, e la forza della democrazia sta proprio nel trovare il massimo comune denominatore per addivenire a un'amministrazione capace, responsabile e concreta. Come lei, ingegnere, anch'io sono da vecchio, ormai anziano, cittadino, da già assessore alle finanze, in un periodo che lei ha giustamente riconosciuto come non facile per il patto di stabilità, che comunque in tutti i 5 anni avemmo modo di onorare. Questo non tolse a noi le capacità di addivenire a investimenti importanti, oltre i 180 milioni in quei 5 anni. Quindi la parte ordinaria, la parte corrente, ecco, su tutti i servizi alla persona, ho avuto modo di esprimere su questi capitoli grande apprezzamento, perché fa parte di una cultura, di una storia, di una sensibilità della nostra città. Sulla parte straordinaria, io, come dire, vivo come tutti i cittadini di idee, di progetti, di opere, sulle quali da libero cittadino, non più da amministratore, negli anni trascorsi ho anche pubblicamente scritto. Quindi colgo il suo invito, consigliere Piccinni, per ribadire che su questo io sono abbastanza vicino a lei. Nel senso che un'ordinaria amministrazione la può fare, lo dico sempre da anni, un bravissimo segretario comunale o un commissario. La storia di Rovereto ne ha avuto uno straordinario, Inedo Benedetti, che da commissario fece cose, voi siete giovani mediamente, negli anni 60 fece cose assolutamente importanti, anche da roveretano, orgogliosamente roveretano, e che poi divenne anche sindaco di Trento, quindi è successo anche questo. Quindi voglio dire, la parte straordinaria, sono d'accordo con lei, è quella che in gran parte distingue un'amministrazione. Un'amministrazione che, ribadisco, può contare su più di 120 milioni di euro. Non è una cifra qualunque. Ieri mi sono espresso dicendo che credo sono pochi i comuni di 40.000 abitanti italiani che dispongono di questa cifra. Sono andato anche a verificarlo, perché magari ieri ho osato dire una cosa, sono andato a verificarlo e credo che siamo nei primi 3. Detto questo, questo fa onore evidentemente alla città, fa onore perché no anche al Trentino, fa onore a questa amministrazione e anche a quelle che l'hanno preceduta, perché se oggi la città, che se ne dica anche qua dentro, se la camminiamo assieme ad ospiti non roveretani, è una città che piace. È una città che nei turisti, nella gente che viene da fuori, colpisce per le sue prerogative, per le sue bellezze, cose che forse noi camminandola tutti i giorni non ce ne accorgiamo. Però, come dire, vengo al dunque e metto all'attenzione dell'amministrazione, potrebbero essere di più, 6 punti che laddove il DUP ha valore triennale ma si viene a rinnovare anno per anno e avendo davanti 6 anni, come dicevo ieri, non voglio dire che siano verità assolute, anzi sono opinioni di un cittadino, in questo caso di un consigliere comunale di maggioranza, che condivide l'impostazione e che proprio dentro quell'impostazione vede coerenti degli interventi sulla parte straordinaria, che sono convintissimo la città si aspetta. Al primo posto ho messo l'area piazzale Achille Leoni, o Follone. Ripeto, sono suggestioni che lascio all'amministrazione, quindi non saranno materia di emendamenti, per l'amor del cielo. Io sarò fedele convintamente di questa maggioranza, però credo che se guardiamo avanti, avendo davanti 6 anni e avendo a disposizione le risorse che abbiamo, dobbiamo anche guardare ad aspetti che la città si aspetta da, io dico, troppi anni. Posso sembrare presuntuoso, ma se noi avessimo vinto nel 2010 col professor Guglielmo Valduga, quell'esperienza che ritengo essere stata l'unica veramente civica, pur avendo una conformazione politica di un centro-sinistra moderato, ebbene, il Follone sarebbe stato la prima opera. E quindi non posso tradire questa mia convinzione. Io la pongo all'attenzione dell'amministrazione con assoluta responsabilità, laddove è un'area strategica. Io, se lascio la mia bicicletta, ci parcheggio spesso l'automobile e vi garantisco che in 5 minuti si arriva dappertutto. E quella potrebbe essere una soluzione, non dico definitiva, ma quasi, ma potrei dire definitiva, del problema parcheggi a Rovereto. Anzi, permetterebbe, laddove lì evidentemente non possiamo non addivenire alla costruzione di un parcheggio interrato, come hanno fatto tante città, anche vicine a noi, basta vedere Trento, che ha fatto 2 parcheggi in 2 piazze e ne sta facendo un altro. E potrebbe permettere anche di togliere tanti parcheggi in superficie, che non sono una bellezza. Non sono una bellezza, guardate, vedere Piazza Rosmini con più di 15 macchine anche stamattina non è bello. E lì vicino c'è via Campagnole, quindi una parte di quei parcheggi, l'ho detto in qualche riunione di maggioranza, potrebbe diventare il completamento della ciclabile da Borgo Sacco al centro città. Perché a meno di 50 metri c'è il parcheggio in piazzale Achille Leoni. E proprio questa mattina ho voluto ponderare con un amico di Milano, ingegnere, il costo di un parcheggio interrato, laddove il terreno, e credo quello del Follone lo è, non abbia problemi di bonifiche e quant'altro. E siamo tra gli 8.000 e i 10.000 euro a posto macchina. Fate voi i conti. Quindi vuol dire che con 6 milioni, 6 milioni e mezzo, 7, non sono neanche tutti i dividendi di Dolomite Energia di un anno. Quindi se questo è condiviso è un'opera che si può fare immediatamente o nei prossimi pochi anni a venire. E sono certo che questa amministrazione ne avrebbe il plauso della città. Lo può fare il Comune direttamente, lo potrebbe fare, perché no, la SMR, avendo la garanzia del Comune e avendo la gestione per 30-50 anni, o potrebbe essere anche un progetto di partnership pubblico-privato, ma questa terza ipotesi mi piace, ma fino a un certo punto. È evidente che ci sarebbe un impatto sulla mobilità e l'assessore Bigliucchi ne abbiamo già parlato. Va benissimo il PUMS, scusatemi, però ci sono interventi che non possono aspettare i tempi lunghi, se questo è condiviso, ripeto, lo dico con massima serenità. È chiaro che quello che auspico avvenga tra poco, il permettere d'andare da via Saibanti verso via Alber direttamente, l'abbiamo fatto per 60 anni, la città non ha capito questa svolta su via Crafonara anche stasera, però è chiaro che quello non sarà sufficiente, perché se lì arrivano 500 macchine, è chiaro che su via Cavour dovremmo addivenire a un accordo con Eni, e nel 2009 eravamo vicini, per spostare il distributore di combustibile e lì addivenire a una grande rotonda che potrebbe permettere un accesso più sicuro e veloce al parcheggio del Follone. E ci starebbe anche un giardinetto, visto che lì vicino ci sono anche degli edifici scolastici privati, ma che credo scuole sono e vanno rispettate. Il cosa farne sopra evidentemente è libera scelta dell'amministrazione. Io avevo scritto lo studentato, perché? Perché per me gli studenti devono stare nel centro città per farla rivivere. A suo tempo si era pensato a una RSA, perché la Vannetti era stata definita ormai obsoleta, anzi antieconomica, e i costi li vediamo a conferma di questo. Mi fermo qua. Io lo metto, ripeto, serenamente all'attenzione, attraverso il Consiglio Comunale, dell'amministrazione comunale. Il secondo punto, e anche qui eravamo arrivati vicini, molto vicini, tangenziale. Parlo di tangenziale, non di secante. E stranamente, ma non so perché, è ancora PUP dal 2008. Perché allora professor Valduga, da già presidente del comprensorio, ebbe l'assenso di tutti i sindaci dei comuni lagarini. C'era una piccola obiezione, lo voglio dire, mi sembra di Alessio Manica, allora sindaco di Villa Lagarina, ma non avevamo capito perché non sarebbe stata toccata il terreno di Villa Lagarina, ma per l'amor del cielo, forse erano dinamiche politiche che hanno fatto il loro tempo. E, mi fa piacere che c'è prevista la bretellina Mira Viale Caproni, perché quella è propedeutica proprio alla tangenziale che è a PUP. Se voi andate a Castione, a Patone, e al agriturismo al Gallo vi mettete lì e guardate la valle e disegnate una possibile tangenziale partendo dai Murazzi e che arrivi alla Favorita, è quella. Quindi addirittura Isera, ieri qualcuno obiettava del comportamento della sindaca di Isera, la quale era assolutamente favorevole a questa ipotesi, la signora... Prego? Rigotti, brava Gemini, grazie. Perché? Perché la copertura dell'autostrada non faceva altro che riunificare il paese di Isera con la frazione di Cornalè. Quindi era anche un'acquisizione, diciamo, di bellezza paesaggistica, perché le macchine erano sottoterra. Ecco, quindi aggiungo un ultimo aspetto che non è per niente secondario, dopodiché, ripeto, sarà l'amministrazione a lavorare su questi temi. Questa è un'opera che può essere completamente pagata dalla A22. Me l'ha confermato in due pubbliche adunanze l'amministratore delegato di A22, e perché? Perché per statuto A22 ha circa 200 milioni di euro all'anno da poter distribuire sui territori che essa percorre. Quindi come fu anni fa la bretellina della zona Val di Riva, la tangenziale potrebbe essere pagata interamente dall'A22. E non mi sembra una cosa da poco. Metto anche questa all'attenzione, ripeto, con assoluto rispetto e serenità. Terzo capitolo. Mi auguro che l'ingegner Piccini incominci a voler bene a questo zio anziano. Terzo capitolo è un'altra cosa che avevamo in mente di fare, guardo Ivo. E il collegamento via Lungoleno Sinistro Baldresca. Io sono di Lizzanella e da bambino andavamo in bicicletta, c'era il casello in fondo a via Roggia e era anche bello vedere i treni da bambino, no? Era un fascino vedere il treno che passa. E oggi onestamente, a parte il Lungoleno, le ciclabili Lungoleno, ritengo, ma ripeto, siamo in democrazia, che l'ipotesi del sottopasso concordato con Ferrovie dello Stato a fronte dell'eliminazione del casello di Via Roggia Poteva essere una soluzione più sicura, più comoda, soprattutto per i giovani, per gli sportivi, andare lungo l'Eno, attraversare la ferrovia e essere praticamente alla Baldresca. Ecco, per i più giovani ricordo che quell'accordo, che in parte è stato onorato, prevedeva in cambio la possibilità di fare 4 sottopassi, di cui 3 sono stati fatti. Le FS non richiesero gli oneri in caso di rallentamento dei treni, quindi ci fu un concorso da ambo le parti per arrivare a costruire questi 4 sottopassi, che sono, di cui 3, ripeto, sono stati fatti, e ogni giorno vediamo quanto sono importanti. Uno è quello che collega la zona industriale al casello dell'autostrada Rovereto Sud. Il secondo è alla Favorita, perché se vi ricordate c'era un solo sottopasso. Laddove facemmo l'anello c'era bisogno di fare un altro, e lì ci fu il secondo sottopasso. Il terzo fu quello di Via Roggia, che è bellissimo perché va in sicurezza nella zona sportiva della Baldresca. Il quarto doveva essere questo. Lo metto lì. È tutto recuperabile nella vita. E un altro aspetto che riguarda la qualità della nostra Rovereto e del nostro vivere a Rovereto. Noi abbiamo un polmone sopra di noi, che è il bosco della città, che è a dir poco fantastico. Addirittura una volta c'era anche un percorso ginnico, sportivo. Col mio capitano Angeli andavamo a fare la preparazione atletica a settembre. E, prego? Ah, scusa. Io credo che un collegamento dalla città, e qui la tecnologia ci può dare un grande aiuto, basta girare Bergamo, tante città, Verona, faciliterebbe non tanto magari i giovani, ma anche gli anziani. Cosa di più bello andare nei periodi caldi tranquillamente con un ascensore, una teleferica, adesso una cremagliera, non sto qui a discutere, al bosco della città. Secondo me darebbe valore a quell'ambito, potrebbero nascere anche delle attività di ristoro, perché no? Avremo una riduzione notevole del traffico su Viale dei Colli e anche sulla Vallunga, e quindi potrebbe essere anche posto per alcune manifestazioni, già lo è in parte. Io con i miei compagni di liceo abbiamo fatto parecchie serate musicali in quel luogo, non si disturba nessuno, credo che un certo ragionamento si potrebbe fare. Aggiungo, sì, ecco, diciamo che il posto potrebbe essere la via Sticozza, adesso giustamente ringrazio il collega Chiesa, perché è la più vicina anche, no? E chiudo, no, aggiungo, prego? C'era, ecco, scusate, no, io butto lì delle idee, no? Perché se parliamo di DUP futuro, non è detto che questa sia il Vangelo, e anzi, io sono ateo, quindi sono libero di accogliere ogni critica, ci mancherebbe. Un altro aspetto che purtroppo è rimasto un progetto inattuato, che aveva una sua visione, una sua importanza, e aveva una ricaduta importante anche per gli uffici del Comune, ovvero la nuova sede del gruppo Dolomiti Energia in Viale Caproni. Tanto che l'allora presidente Battocchi comprò quegli ettari necessari, e laddove c'è la bretellina, la mira che sta arrivando, è un luogo assolutamente importante. Questo toglierebbe molti mezzi del gruppo dal girare in città. Credo che metterebbe il gruppo ancora in situazioni più, come dire, operativamente parlando, importanti e più sicure. Cosa ne faremmo di quel palazzo in via Manzoni 24? Trasferire gli uffici tecnici, che onestamente nella cartiera di mio padre, non è colpa di nessuno, chi l'ha voluti là, non sono qua, però credo che siano una soluzione assolutamente precaria. portare gli uffici in via Manzoni 24 significherebbe intanto dare spazi adeguati agli uffici tecnici, visto che sono uffici non importanti, di più, avendo davanti il parcheggio piazzale Sergio Zanon, un nome non a caso, quindi anche chi avrebbe i liberi professionisti, i geometri, i tecnici, avrebbero a disposizione un parcheggio assolutamente ampio e quindi avremo anche dei vantaggi in termini di mobilità e di salute, se vogliamo, mettiamola così, della città. Finisco con un pezzettino di cose, ma è stato già citato, ma mi fa piacere che ho visto proprio in questi giorni il presidente della circoscrizione centro e ribadisco anch'io che vedere il giardino e il palazzo delle Trifore messo così è un po' triste, scusatemi, non voglio sembrarvi eccessivo, ma quello è un patrimonio che, ragionando con la regione o con chi di dovere, deve tornare alla città, a disposizione della città, siamo nel cuore della città e quindi accanto ad altri immobili che sono stati citati, il Peterlini, l'ex Gil, eccetera, il Palazzo delle Trifore credo che possa avere una sua priorità. Tra parentesi, metterebbe a disposizione della città un'ulteriore sala molto bella, dove facemmo in gioventù molti dibattiti, in particolare ricordo con l'amico Mauro Bondi quando c'era il Circolo Rosselli, noi usavamo spesso quella sala che era adeguata a questo tipo di iniziative. Ecco, io potrei aggiungere altro, ma credo che giunti a questo punto del dibattito mi sembra responsabile da parte mia mettere sul tavolo queste suggestioni, chiamiamole così, perché sono convinto che si è partiti bene con questo bilancio, con questo DUP, abbiamo 6 anni davanti, credo che si possano fare sulla parte straordinaria delle opere significative, il tempo è una variabile dalla quale non possiamo prescindere, il tempo è importante. Le risorse, ribadisco, come ho detto ieri, Trento e Rovereto devono veramente fare atto politico, oltre che amministrativo, per rivendicare da parte della provincia maggiori risorse, ma soprattutto la capacità di fare mutui, di tornare a essere soggetti capaci di potersi indebitare, laddove, se stimiamo il patrimonio del comune, siamo vicini al miliardo. Tra il 20% di Dolomiti Energia e tutti gli immobili del comune, siamo vicini al miliardo. Ditemi quale banca vi dice di no di fronte a garanzie di 1 miliardo se chiediamo qualche milione in più per fare determinate opere che la città ci chiede. Ecco, io queste cose, la sindaca mi conosce, le faccio sempre con estrema lealtà, l'ho fatte perché sono convinto di queste e sono altrettanto convinto che la città, credo, è attenta anche su queste cose. Quindi lo stimolo che mi è venuto dall'ingegner Piccini, che stimo da molti anni, mi è venuto ad hoc. Quindi ho esaurito anche questo mio secondo intervento, chiaramente sull'ambito finanziario, sulla seconda delibera avrò spazio, credo, Presidente, ulteriore. Ecco, approfitto, un fuori busta si diceva una volta. Vedo qua la dottoressa Fauri, intanto complimenti per il suo nuovo incarico. Io l'ho già detto, le potature delle piante. Ci sono quartieri che per gli alberi, non ho detto il taglio, la potatura. Se lei viene con me a Lizzanella, c'è metà via Trieste e la via Pilatoi che è buia. Perché? Perché i lampioni ci sono, ma non si vedono. Quindi la potatura fa parte, come noi tagliamo i capelli, io non ce n'ho più, per mantenere sana una pianta. Chiudo il fuori busta, ringrazio il Presidente della pazienza. Buona serata, grazie.
Consigliere Farinati, non è pazienza, avrebbe avuto ancora 1:30, ma però lei ha chiuso i suoi interventi e grazie ancora. Ci sono altri interventi?
Chiudiamo il...
avremo ancora 15 minuti, eh? Presidente De Gasperi, prego. L'ho colta con entusiasmo, prego.
Ci provo con la voce, vediamo com'è. Allora, ormai abbiamo parlato questa sera di produttività, viabilità, un po' di tutto. Io volevo, leggendo un po' il DURP, mi sono soffermato sul verde pubblico. Cioè il verde pubblico e la sua cura sono il miglior biglietto da visita per chi arriva da fuori e un vanto per chi ci abita. Credo che questo sia una cosa molto importante. Cioè una città pulita è sicuramente una città che rende fieri tutti noi che ci abitiamo. Nel DURP si dà molta attenzione al verde pubblico e questo fa molto piacere. Una città sporca e non curata è, a mio parere, una città abbandonata a se stessa. Tutti devono fare il loro, l'educazione civica in primis e l'organizzazione di una squadra di lavoro che in maniera programmatica gestisca il verde e gli spazi verdi. Nel DURP poi c'è anche un'altra frase molto importante che a me è piaciuta, che è ammodernare gli spazi pubblici di convivialità. I giardini pubblici secondo me andrebbero un po' ammodernati, cioè giardini pubblici, ammodernare i giardini pubblici che possano essere un posto di ritrovo per tutte le generazioni, un piccolo chiosco di servizio e presidio, soprattutto nel periodo estivo, dove si possa prendere un caffè, un gelato, ricaricare una bici e leggere un giornale o un libro, un posto aggregativo per tutte le generazioni e, perché no, un angolo dove si possa fare attività fisica all'aria aperta e gratuita. Credo che questa possa essere anche una prevenzione per i cattivi avventori. È uno spazio poi, pensando ai giardini per l'Asca nella zona di Corso Bettini, dove spesso e volentieri vanno al mare diverse scolaresche o comitive, potrebbe essere poi uno spazio importante per loro, cioè per turisti e scolaresche che possano svagarsi e godersi il nostro verde pubblico semplicemente mangiando un panino, leggendo un libro o giocando e facendo aggregazione con tutti gli studenti. Un po' come lo è il parco Callisteni San Marco, che da quanto so e da quanto ho frequentato anche durante l'estate facendomi giri in bici, è un parco che la domenica e anche il sabato è decisamente molto frequentato, fra attività che svolgono le generazioni più vecchie e le attività che svolgono le generazioni più giovani. Un altro punto importante sono un po' il discorso delle aree cani. Allora, l'area cani per far gambare il cane è una cosa bellissima e interessante, però io abito in centro, ma non è un problema solo del centro, c'è anche un po' una problematica con gli escrementi dei cani e le pipì o pisciate, che spesso e volentieri chi lavora in centro o abita in centro si trova ogni mattina sulle porte di casa, o spesso e volentieri vedo questi escrementi in mezzo alla strada del centro, dove un operatore economico si deve piegare e raccogliere. Ora, il cane solitamente non ha colpe, credo. Forse bisognerà trovare una soluzione anche per questi padroni che sono decisamente incivili, con poco senso civico, per risolvere questo problema, perché ogni mattina, credetemi, è un disastro. Io sotto casa, quando apro la porta per uscire, ho proprio la piscinetta gialla che mi entra dalla porta e l'odore ovviamente è abbastanza fastidioso. Ogni mattina comunque devi pulire, questo succede nei negozi, fuori dai bar, fuori dalle case, ma so che non è un problema solo del centro, perché se vai a piedi anche verso San Giorgio e sei sul marciapiede, se tu l'occhio è alto, 90% dopo 50 metri i piedi ce lo metti sopra. Quindi credo che un po' di attenzione anche su questo possa andare fatto. Cioè va bene l'area cani, ma l'area cani non deve essere una giustificazione, non c'è l'area cani e allora faccio il resto. L'area cani è un'area di sgambata dove spesso e volentieri il cane fa anche i suoi bisogni. Dall'altra parte c'è andare a camminare col cane, può succedere che faccia il bisogno e di conseguenza, essendo tu il padrone dell'animale, dovresti raccoglierlo. Questa è educazione esclusivamente civica, però è un problema che ormai da tempo stiamo avendo in centro e fuori dal centro. Tutto qua, scusate ma sono senza voce, mi rifarò domani. Scusate.
Consigliere, 4 minuti. Ci sono altri interventi? Allora, mi sembra di capire di no. Allora, chiederei, sono le 22.50, chiederei 10 minuti una riunione con i capigruppo e la sindaca.
Da lamentarti che finiamo anche prima.
No, ora i lavori questa sera sono chiusi, chiedo ai capigruppo, penso che in 10 minuti, quindi andiamo via alle 23.